Il Signore vi benedica, pregate per me stasera. Abbiamo avuto solo un breve acquazzone, abbastanza da rinfrescare, di cui siamo grati, e confido che all'interno avremo uno degli acquazzoni spirituali che in qualche modo ci aiuti un po'. Credo, fratello Neville, se lo gireremo verso di te, che ne dici? Io mentre parlo divento un po', quell'aria su di me, poi io, questa mia testa calva fa sì che scenda e mi blocchi la gola. Ora, ho distribuito alcune domande stasera e risposte per quasi solo. Il motivo per cui facciamo questo è per scoprire in qualche modo cosa c'è nel cuore della gente. Penso che sia davvero buono che un pastore distribuisca queste e poi che egli scopra proprio cosa pensino le persone. Se hanno qualcosa, scriveranno le loro domande. E penso che tutti noi siamo tenuti a esprimere i nostri pensieri ai nostri pastori e alle nostre guide spirituali e così via. E qualsiasi cosa vediamo, così da poter fare in modo che tutto vada avanti tranquillamente e bene, e per amore del regno di Dio. E poi io, fino a circa mezz'ora fa, ne avevo solo circa due o tre che avevo. Billy aveva raccolto stamattina dopo il servizio e me le ha portate. E poi sono entrato e ho studiato su una scrittura. Pensavo che allora avrei parlato un po' stasera, essendo che lo avevo accennato ed essendo quassù. E poi mi ha chiamato qualche minuto fa, ha detto: aspetta, ora ne ho una manciata. Quindi cercherò di addentrarmi subito su queste e di rispondere al meglio della mia conoscenza. E poi, se riesco a finire in tempo, ho un testo su cui mi piacerebbe parlare per forse solo 20 o 30 minuti, solo un breve testo. E poi ricordate, se il Signore vuole, la prossima domenica mattina voglio fare del mio meglio, per la grazia di Dio, per spiegare le 70 settimane di Daniele. Come ho detto stamattina, è una scrittura grandiosa e non è molto su cui parlare, ma posizionarlo dove deve stare per farlo integrare con il resto della Bibbia. E abbiamo iniziato da Apocalisse 1, siamo arrivati nel sesto capitolo e naturalmente ora entriamo negli ultimi sette suggelli, e quei suggelli andranno dal sesto, l'ultima parte del sesto capitolo, fino al diciannovesimo capitolo incluso. Quindi ci vorrà tanto tempo. Ora potrei prendere, diciamo, sette serate e percorrere i sette suggelli aprendoli, ma se lo si fa in quel modo, allora le persone mancheranno la parte importante qui, in fondo, che si integra in questo. E se non viene davvero insegnato loro, potrebbe non andare bene. Ma i primi tre o quattro sono solo avvenimenti che possiamo benissimo prendere, davvero andando dritto consecutivamente. Ma quello dopo, allora, bisogna andare di nuovo indietro in Daniele, ritornare in Genesi, ritornare in Apocalisse, ritornare fino ai Vangeli e intrecciarlo proprio lì dentro, perché è il percorso di Israele, Dio che tratta con Israele. Perché quando la Chiesa va su, ecco il finale della Chiesa, finché lei viene con il suo Signore come sposa e sposo. Nel diciannovesimo capitolo, durante questo periodo, si sta trattando con Israele. E per includere le 70 settimane di Daniele, ora, esse inquadrano questa prossima apertura, il primo suggello. Allora ho pensato, se il Signore vuole che io domenica prossima avrei parlato su ciò, se non riesco a finire domenica mattina, allora ci proverò di nuovo domenica sera. E ciò aprirebbe la strada allora, se il Signore ci guida. Non dovremo fermarci su quella parte. Ci inoltreremo subito dritto nei sette suggelli e andremo proprio avanti con questo finché vediamo che il Signore guida. Ora, stasera abbiamo delle domande e sono tutte domande sensate, ragionevoli. Ce n'era una qui su cui mi piacerebbe parlare all'inizio, solo un momento. Era qualcuno che chiedeva. Non è una domanda, è semplicemente qualcuno che mi ha chiesto dove sono le mie chiavi. Per favore, dimmelo. Loro le avevano perse questo pomeriggio. Ora vi dico, qualche settimana fa, circa qualche giorno fa, mi trovavo qui al tabernacolo, una volta andavo in preghiera e aspettavo il Signore e scoprivo per le persone dove si trovavano quelle cose. Ho trovato le macchine di persone. Il Signore mi diceva dove delle persone avrebbero. Il fratello Welch Evans venne quassù e perse la sua macchina. Qualcuno la rubò a Louisville. Lui e il fratello Fred Sottima e alcuni dei fratelli, il fratello Tom Simpson, credo, arrivò quel giorno. Oh, eri tu, fratello Tom? E salirono a casa e c'era il fratello Evans senza macchina, senza vestiti. Tutto quello che aveva era in quella macchina e avevano parcheggiato da Miller e qualcuno l'aveva rubata. Beh, abbiamo una banda o un giro a Louisville dove rubano queste macchine, le portano fino a Bowling Green o da qualche parte così e le riverniciano. E in Kentucky non bisogna avere un certificato di proprietà, in ogni caso per la propria macchina, e possono cambiare quelle macchine in pochi minuti e venderle come vogliono. Beh, il fratello Evans con la sua piccola macchina e tutto quello che aveva dentro. E il Signore mi diede la risposta per questo. E ancora prima che giungessero a casa, la macchina si trovava qui fuori con quasi metà della benzina, dove egli li fece girare sulla strada verso Bowling Green e li portò indietro e mise di nuovo la macchina proprio lì fuori con dentro tutto. Niente che mancasse, solo il carburante che avevano usato. Molte volte le persone hanno detto quelle determinate cose e chiedevano, e io andavo dinanzi al Signore e attendevo quelle visioni, ora aspettando finché arrivavano. Ma ho scoperto che ciò ha portato una grande pietra d'inciampo davanti alle persone. Davvero, le persone dell'America non sono pronte per un tale ministero. Le chiese, esatto, è fuori dal loro tempo, vedete? E ciò provoca di tutto. Alcuni ti chiamano un diavolo, alcuni ti chiamano uno spiritualista, alcuni ti chiamano un figlio di Dio, un Dio, e di tutto, vedete? Così ho promesso davvero al Signore che lo avrei lasciato stare e avrei solo aspettato per usare quel ministero in Africa o durante colloqui privati, quando li ho qui. Ora, noi siamo qui per colloqui personali, ciò va ancora su cose simili, ma il modo per ottenerli non è venire in chiesa. Andate dal nostro segretario, mio figlio, Billy Paul, e lui vi darà un biglietto che vi dice proprio quando sarà e così via. E qualsiasi cosa così, e durante colloqui privati, qui o sul campo, possono solo venire in quel modo. C'è un cartello pubblicato su questo, o un libro, una nota lì sulla bacheca su come farlo, ma solo per venire quassù sul palco. Ora abbiamo doni nella chiesa, abbiamo il fratello Neville qui che ha ricevuto un dono di profezia, il fratello Igbotam seduto qui che ha un dono di parlare in lingue e interpretare le lingue. Io vi avvertirei, pregherò che Dio vi dia le vostre chiavi, ma io avverto che forse se lo Spirito Santo parlasse stasera, forse, tramite il fratello Neville o il fratello Igbotam o alcuni di questi doni nella Chiesa su cui abbiamo delle domande tra qualche minuto, che forse loro potrebbero farlo. Ma per quanto riguarda me, ho fatto una promessa a Dio, non più negli incontri pubblici in America, vedete? Perché ha solo fatto sì che io lasciassi il campo. E poi alcuni vi faranno proprio passare per un diavolo, gli altri vi faranno un dio. E quindi, capite? E non sono proprio pronti per questo. E così Dio non può operarlo, e sono sicuro che la persona che lo ha chiesto capirà. Ora, forse lo Spirito Santo ancora stasera, voi pregate soltanto. Io pregherò che lo Spirito Santo vi faccia vedere proprio dove si trova il vostro pacchetto che state aspettando. Prego che lo troverete e credo che lo troverete, capite? Ma ora, adesso, Billy Paul, se qualcuno ha qualcosa del genere, se lo chiamassero, lui li indirizzerebbe alla Chiesa. Io cerco di prendere i casi d'emergenza quando sono a casa. Ora, prima di affrontare queste domande, prima voglio dire che qualsiasi risposta che non è secondo la vostra fede o nella Bibbia, non è secondo la parola, allora non dovete accettarla. È così che io possa arrivare fino in fondo e forse arrivare anche al testo stasera, mi piacerebbe andare avanti e rispondere a esse e quelle che penso che abbiano delle scritture tramite cui rispondere. Beh, risponderò a esse tutto quello che posso. Ma le ho ricevute proprio qualche minuto fa, tutte tranne tre, e nessuna delle tre aveva qualche solo piccole cose riguardo a qualcuno che aveva fatto un sogno o qualcosa che volevano sapere se dovrebbero dirlo o qualcos'altro del genere, vedete? Quindi chiniamo i capi ora mentre ci accostiamo alla sua misericordia. Signore, noi siamo il tuo popolo che è chiamato col tuo nome e siamo così felici stasera di sapere che abbiamo un Padre Celeste che veglia su noi e si prende cura di noi e ci ama come suoi propri cari figli. E così io sono felice, Signore, di essere annoverato con queste persone, di essere loro fratello ed essi sono miei fratelli e sorelle. Sono così grato. C'è uno, Signore, che ha perso delle chiavi. Tu sai proprio dove si trovano. Prego che tu lo rivelerai e li porterai dritti a quelle chiavi. È una cosa preziosa per loro. Sono della loro macchina e prego, Padre, che conceda questa richiesta a quelle persone. Ora prego che tu benedica il nostro pastore, il nostro amato fratello Neville. Siamo così grati di vederti operare in mezzo a noi in questi grandi doni spirituali nella nostra Chiesa, la parte del corpo di Cristo che sta adorando a questo incrocio tra Aicht e Penn. Siamo così contenti di essere annoverati con quel gruppo di persone e di sapere che Dio rivela i segreti al suo popolo. Prego che tu benedica il fratello Neville, il nostro pastore, e il fratello Igbotam, il fratello Funk, il fratello Junior Jackson e le nostre sorelle che parlano in lingue e danno le interpretazioni. Preghiamo, Padre, che continui a manifestarti tramite questi grandi doni, che la nostra Chiesa possa essere conosciuta come una Chiesa spirituale, che dove le persone sono aggravate possano venire a sedersi nella presenza del Dio Onnipotente e conoscere che Egli parla e rivela i segreti del cuore. E Padre, prego che tu ci benedica stasera nel rispondere a queste domande. Alcune di loro, Signore, sono meno importanti e alcune sono importanti. Per ognuno che ha posto la domanda, è una domanda importante, è qualcosa che è nel loro cuore. Vogliono che ciò sia messo a posto. E Padre, noi tutti siamo inadeguati a questi doveri, ma sappiamo che tu sei più che adeguato. Quindi preghiamo che tu ci interpreti queste domande così che possiamo dare alle persone la risposta giusta, così che possano essere aiutati e la Chiesa ingrandita, il nome di Dio essere onorato. Ora, Padre, se è la tua volontà, prego che ti occupi di noi questa settimana e mi aiuti, mentre studio quelle 70 settimane di Daniele, che io possa essere in grado la prossima domenica mattina, se è la tua volontà, di aprire la scrittura a quelle persone. Dio, concedilo che le loro anime possano essere ristorate. Insegna a quelli, Signore, che sono alla ricerca di cose profonde. Salva quelli che sono perduti. Guarisci chi è malato. Ti stiamo tutti aspettando, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Ora, questa prima domanda non è esattamente una domanda, è solo una piccola cosa per... ditemi, sono troppo vicino a questo? Fa del ronzio lì dietro in fondo? Se lo fa, alzate la mano. Fratello Bill, per favore, di qualcosa sia sui bambini che gli adulti che fanno chiasso la mattina, che continuano a muoversi durante il servizio. A questo tabernacolo occorrono delle lezioni sulla riverenza. Amen. Bambini, non sapete come essere ubbidienti nella casa di Dio? Non sapete che questo è il santuario di Dio? Dio è nel suo santo tempio, che tutti stiano zitti. È il luogo di Dio in cui le persone vengono, meditano, cercano di trovare salvezza per l'anima, cercano di trovare i problemi delle vite delle persone. Cercano di aiutare qualcuno. Il minimo che possiate fare è essere riverenti, stare zitti. Prendetevi dell'acqua da bere prima che inizi il servizio. So che i piccoli devono avere da bere. Madri che avete quei bambini, se vi sedete verso la fine, manteneteli più in silenzio possibile. E non dovrebbe mai esserci un bisbiglio, mai un bisbiglio. Siamo tutti colpevoli, ma quando quella Bibbia viene letta e quel ministro va sul pulpito, dovremmo stare in silenzio, aspettando il Signore. Ora, per favore, cercate di farlo. So che voi, piccoli, dovete dimenarvi un po' in giro. Ciò, se lo fate, fatelo davvero, davvero con molto garbo. E ricordate, mamma non vuole che lo facciate. E papà non vuole che lo facciate. È così. E io so, ho anch'io dei piccoli che si dimenano in giro. E Joseph, e Meda dice, non ricevo niente dal servizio, cercando di far stare calmo Joe. Beh, sta cercando di farlo così che qualcun altro possa ricevere qualcosa dal servizio. Capite? E noi vogliamo sempre rispettarci, onorarci e soprattutto onorare Dio e onorare la sua casa. Ora, questa domanda successiva è: i due bambini tra i 6 e gli 8 anni erano qui all'altare stamattina. Tra quanto è consigliabile farli battezzare? Appena possibile. Ravvedetevi immediatamente e siate battezzati, cioè nel nome di Gesù Cristo. Ora, questa è la domanda numero uno. Io consiglierei quello. Ma scopriamo nelle scritture, voi dite, è scritturale? Quando Pietro nel giorno di Pentecoste predicò, 3.000 anime furono salvate e battezzate proprio nello stesso momento. Quanti credettero al Signore furono battezzati. Così, non appena credete al Signore e lo accettate come vostro Salvatore, andate proprio dritti nell'acqua e fate che la vostra confessione iniziate proprio lì. Giovani o vecchi, non importa di chi si tratta. Dite, beh, questi bambini potrebbero essere molto giovani. Gesù disse, lasciate quei piccoli fanciulli venire a me, non li divietate, perciò che tale è il regno di Dio. Io non oserei mettere la mano su un bambino che volesse venire all'altare o essere battezzato a qualsiasi età. Non mi importa quale età abbiano. pregano. Ora, domanda numero due. Un nostro amico ministro battezza nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Saremo ritenuti responsabili per non avergli detto del suo errore? Credo, come cristiano, come dovere, e se è un vostro amico personale, non per iniziare una discussione con lui. Se lo fate, allora non siete nel giusto, il vostro spirito non è nel giusto. Ma se amate quel fratello, il che lo dovete, perché avete detto un amico o un ministro, allora nessun nome è stato firmato su questi biglietti. Non so da chi vengano queste domande. Ora, io vi consiglierei, chiunque sia, se questo amico ministro battezza così e voi andate a casa sua e così via, io davvero, prima o poi, accennerei alla questione. E ciò potrebbe darvi, parlatene solo, continuate solo a girarci intorno e lasciate che il Signore l'apra. E allora sarà il Signore che vi dirà di farlo, vedete? Aspettate solo che il Signore apra la questione. Allora voi gli direte, fratello, mi chiedo soltanto nelle scritture di Matteo 28:19 e Atti 2:38 e andando avanti, c'è qualche contraddizione lì? Potresti spiegare perché una qui dice Padre, Figlio e Spirito Santo e l'altra dice il nome di Gesù Cristo. Ora non cercate, se non siete davvero uno studioso e non sapete di cosa state parlando, meglio lasciare perdere, capite? Voi ditegli soltanto, dite, beh, vorrei che tu arrivassi, se egli sembra essere sincero, dite, mi chiedo se vorresti incontrare il nostro pastore o qualcuno e discuterlo. Vi dico, è una cosa profonda, capite? Non prendetevi la responsabilità perché potreste attorcigliarvi. E se voi, ora, se sapete di cosa state parlando e siete davvero fermi e conoscete le scritture, benissimo. Ma non offendetelo per qualsiasi cosa facciate. Non offendetelo, vedete? Non arrecate offesa. Ditegli solo che di certo egli è nell'errore, è vero. L'uomo sbaglia quando battezza così. Chiunque battezzi nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo è scritturalmente nell'errore. Esatto. Domanda numero tre. In un'affermazione di fede hanno detto, crediamo in un solo Dio eterno che esiste in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, Matteo 28:19, 18:19, prima Corinzi 13:14. Non dovrebbero queste essere tre funzioni invece di tre persone? Hai ragione. Non ci sono tre persone nella Deità e non può esserci una personalità senza essere una persona. Serve una persona per identificare una personalità. Non ci sono tre dei, c'è soltanto un solo Dio e quel Dio è Gesù Cristo. Dio è uno spirito che visse in Gesù Cristo e vive nella sua Chiesa. Voi ed io, oggi, separandosi per noi nella forma di Spirito Santo, che è Dio Onnipotente, egli stesso che vive in voi. Ora hai ragione, è Padre, Figlio e Spirito Santo, sono tre funzioni dello stesso Dio, ma non tre dei, è scritturalmente sbagliato. Può un cristiano andare in cielo se lui o lei non si paga la decima? Ora, questa è una a cui non potrei rispondere scritturalmente. Ora, questo Padre, Figlio e Spirito Santo, se il ministro è sincero, facci solo sapere, vedi? Saremmo felici, il fratello Neville e io stesso, o il fratello Bill, o il fratello Collins, o uno di questi ministri qui che sono ordinati a questo ministero, e così via. Possono fare così. Ora, ma ora, un cristiano non va in cielo perché non si paga la decima? Io non potrei dire sì o no a ciò, ma credo che ogni cristiano sia obbligato a pagare le decime perché è un comandamento del Signore. E beati è coloro che mettono in opera tutti i comandamenti d'esso, a ciò che abbiano ragione di entrare nella vita, l'albero della vita. Ora, io credo che il pagare le decime sia essenziale per un'esperienza cristiana, perché ci arriverò in un'altra domanda tra qualche momento. So che ce n'è un'altra qui dentro, inerente a quello. Fratello Branham, io sono salvato e sono stato battezzato nel nome di Gesù Cristo, ma come mi allontano da uno spirito testardo da cui sembra che io non riesca a separarmi? Bene, mio fratello o sorella cristiana, chiunque tu possa essere. Ora, la maggior parte delle volte, quando si trovano persone che hanno spiriti testardi, di solito è un complesso che causa questo, oppure lo hanno ereditato da una madre, padre, zio, zia o nonna, nonno, qualcuno così. E se ripercorrerai tutta la tua vita, scoprirai: ora ho acquisito questo con l'esperienza, sotto discernimento, perché ho incontrato casi sul palco, migliaia di quelli che avevano quello spirito. E ad un tratto io inseguivo quello spirito nel passato tramite il discernimento e scoprivo che c'era un nonno, c'era una nonna, c'era qualcun altro là nel passato, e lo si eredita per natura. Testardo, la testardaggine non è da Dio. E ora l'unico modo per liberarsi di quella è che si deve avere fede di vincerla. Quella, tu sei un cristiano. Tu sei un figlio o una figlia di Dio, chiunque possiate essere, e tu non sarai proprio mai in grado di prendere posizione e sgridarlo e sgridarlo e sgridarlo. È proprio come stuzzicare un serpente a sonagli, giace lì pronto a morderti. Se solo lo ignorerai e te ne allontanerai, non potrà ferirti. Vedete? Quindi, quando sentite di avere uno spirito testardo, mettete la cosa sull'altare e credete, Dio, che la cosa è morta e che non l'avrete mai più, e andate avanti e non prestateci più nemmeno attenzione, e la cosa vi lascerà. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi, cioè andrà via velocemente. Quindi questo sarebbe il mio consiglio per vincerla. Noi vinciamo il diavolo per fede. Ecco con cosa vinciamo tutto il male: è per fede. Perché battezzi nel nome di Gesù Cristo invece del nome del Padre, Figlio e Spirito Santo? Beh, non esiste una cosa come un nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco il motivo. Non c'è stato nessuno nella Bibbia che abbia mai battezzato nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Ogni persona nella Bibbia, o per 300 anni a questa parte della Bibbia, fu battezzata nel nome di Gesù Cristo. Non un solo apostolo, non un solo cristiano, non una sola volta fu il Padre, Figlio e lo Spirito Santo mai usato per il battesimo finché la Chiesa cattolica fu organizzata al Concilio di Nicea, 306 anni dopo la morte dell'ultimo apostolo. Non esiste una cosa così come il nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Padre non è un nome, Figlio non è un nome, Spirito Santo non è un nome. Sono tre titoli di funzioni per un nome, Gesù Cristo. Così dunque non esiste una cosa come il nome di Padre, Figlio, Spirito Santo, e non c'è nessun nome per esso. Quindi io battezzo nel nome di Gesù Cristo, che è il nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Chiaro? Alcune persone dicono che Cristo si trovava nell'Hades prima della resurrezione. E questo, c'è qualche scrittura per questo? Ora ecco una domanda scritturale a cui mi piacerebbe rispondervi dalle scritture, perché hanno chiesto, è nella scrittura. Vorrei che giraste con me in 1 Pietro 3:18-20. Voi che volete sentirla, che abbia deposto voi la domanda o no, così che non dovrete prendere la parola di qualcun altro. Potete leggerla e scoprire se questo è vero o no. Noi vogliamo sempre rimanere con la verità e dove la Bibbia lo dice. E questa cara persona, chiunque fosse, lo ha chiesto perché vuole sapere per un riferimento dalla Bibbia se è così o no. Ora, troviamo questo in, se ce l'ho, questa vecchia Bibbia, è quasi a pezzi qui, che ce l'ho ora da diversi anni, se riesco a vedere se ce l'ho qui dentro. Penso che forse, solo un secondo, fratello, se io sono certo che, vediamo, viene subito dopo Timoteo, Tito ed Ebrei. Eccoci. Sì, ce l'ho. Grazie. Prima Pietro 3, il terzo capitolo di Prima Pietro, il terzo capitolo, e iniziamo con il 18° versetto. Con ciò sia che Cristo ancora abbia sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti, a ciò che ci adducesse a Dio, essendo mortificato in carne, ma vivificato per lo Spirito. Vivificato per lo Spirito! Nel quale ancora andò giù e predicò agli spiriti che sono in carcere, i quali già furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè, mentre si apparecchiava l'arca, nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate per mezzo l'acqua. Ora girate in Atti 2, e prenderemo il 30° versetto. Iniziate in Atti 2, e questo è anche l'Apostolo Pietro che parla. Atti, il secondo capitolo, e ho scritto qua giù il 30° versetto. Dove egli adunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva con giuramento promesso che dei frutti dei suoi lombi, secondo la carne, susciterebbe il Cristo per farlo seder sopra il suo trono. Antivedendo le cose avvenire, parlò della risurrezione di Cristo, dicendo che l'anima sua non è stata lasciata nei luoghi sotterra e che la sua carne non ha veduta corruzione. Il corpo di Cristo. La sua anima discese nell'inferno e predicò agli spiriti o anime che non si pentirono nella pazienza dei giorni di Noè. La sua anima discese nell'inferno ed egli predicò agli spiriti e risorse il terzo giorno. Ciò è scritturale, è la verità. Ora, erano perdute le 5 delle vergini? Presumo che la domanda che stanno ponendo sia le 5 vergini, le 5 avvedute e le 5 stolte. Ora, se eravate con noi negli ultimi insegnamenti in Apocalisse, scoprite lì che quelle vergini, le 5 vergini stolte, non erano perdute, ma non fu permesso loro di entrare nella cena delle nozze. Ma soffrirono persecuzione e furono martirizzate e risorsero alla risurrezione generale nell'ultimo giorno. Quelle sono le persone dove egli separò le pecore dalle capre, vedete? Si trovarono dinanzi al giudizio. Voi dite, beh, fratello Branham, non ci siamo noi, la Chiesa? No, Signore, noi non ci troviamo dinanzi al giudizio. Noi ci troviamo ora dinanzi al giudizio. Dio mette i nostri peccati su Cristo e noi, chi ode la mia parola, San Giovanni 5:24, e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, anzi è passato dalla morte alla vita. Non più giudizio per la Chiesa. Essa è portata su nel rapimento e ritorna per portare giudizio sulle persone che non hanno ricevuto lo Spirito Santo. Non dice Paolo che egli proibisce chiunque di noi di portare una causa in tribunale a un magistrato ingiusto, quando non sapete voi che i santi giudicheranno la terra? Noi siederemo con Cristo e giudicheremo re e sacerdoti e giudicheremo questa persona a cui abbiamo predicato e a cui abbiamo detto del battesimo dello Spirito Santo e loro hanno rifiutato di riceverlo. Pensateci! No, loro non erano perdute, ma non saranno mai nella sposa. Furono fatte entrare nella seconda resurrezione, ma non sono mai nella sposa. E sono giudicate secondo come hanno trattato la luce che hanno ricevuto. Ora, questa parte spetterà a Cristo. Comunque, non erano perdute. Fratello Branham, in Prima Corinto, il 14 capitolo, 34 e 35 versetto, dice: tacciansi le vostre donne nelle raunanze della Chiesa, perciò che non è loro permesso di parlare. 35, perciò che è cosa disonesta alle donne di parlare in Chiesa. Ora, se una donna con i capelli corti parla in lingue nelle chiese, in chiesa, è lo Spirito dello Spirito Santo che parla tramite di lei o è un falso spirito? Ora voi siete, e questa è una domanda davvero difficile, e io posso solo rispondere ad essa nel miglior modo che conosco, capite? Ora, io non potrei giudicare perché non sono stato inviato a giudicare, ma penso che ci siano tantissime volte, o qua giù da qualche parte, un'altra domanda che è proprio in linea con quella. Ma se una persona sta parlando in lingue, sono unti da Dio, vedete? Potrebbero essere fuori dall'ordine, potrebbe essere vero e potrebbe fare qualcosa che non è giusto, ma io non vorrei dire che non era lo Spirito Santo, perché non saprei, vedete? E ora ci sono tante volte in cui le persone si giudicano male, ed è una cosa sbagliata da fare. Dite, beh, lei ha i capelli corti, indossa vestiti troppo corti, quello non è lo Spirito Santo su di lei. Non fatelo, non va bene. Non sapete cosa c'è nel cuore di quella donna, non è sapete niente. Sapete che lo Spirito Santo la farebbe comportare un po' meglio. Ora, potrebbe essere vero, ma vi dirò come voi e me, lasciate che sia Dio a giudicare ciò, e voi e io preghiamo soltanto per quella persona che Dio le mostri la luce. Qui qualche tempo fa un uomo mi incontrò qui fuori, in disparte, e io avevo qui una pianista che aveva una piccola gonnellina corta, e non andava esattamente, immagino proprio bene, e la donna aveva i capelli corti ed era solo una bambina in questo senso, e lei stava suonando il piano. Un uomo mi venne incontro lì fuori e mi fece proprio a pezzi, disse: e tu sei un predicatore pentecostale e lasci che quella donna stia lì, quei capelli corti, e proprio andando avanti come sempre. Beh, dissi, penso che la donna abbia un buon spirito in lei. Di certo io non sono d'accordo con quello, sai, parte della gonna quassù, i due pezzi, uno è qua giù e uno è quasi quassù, è una camicetta come la indossano, e così è molto sottile, fa vedere quegli indumenti intimi che hanno lì intorno. Non penso che si dovrebbe fare, a me non piace, no, davvero. Io non riesco, esse potrebbero essere ripiene dello Spirito, proprio come qualsiasi altro, non lo so, Dio lo sa, ma io non condannerei quella donna e non direi che andrà all'inferno, a mio parere. Questa stessa persona aveva nella sua chiesa una signora che aveva capelli lunghi e indossava vestiti lunghi e aveva abbastanza collera da combattere una sega circolare, è davvero il più cattiva possibile. Ora, i capelli lunghi e le gonne lunghe non vi portano in cielo, no signore, è lo spirito che è in voi che vi porta in cielo. Ma se voi come cristiana, poi dovreste ricordare che molte volte i pastori non menzionano quelle cose e le persone vanno avanti proprio automaticamente, pensano che vada tutto bene, ma un pastore dovrebbe davvero stroncarlo. E poi le sorelle della Chiesa, quelle sorelle di buona reputazione che indossano vestiti in ordine, dovrebbero essere esempi di dolcezza e con modi materni, come una sorella. E penso che qualsiasi donna che sia materna e devota e con modi da sorella dovrebbe andare da una persona simile e con dolcezza dello spirito solo sedersi e parlare a quella donna. E se lei è di Dio, lo Spirito Santo comprenderà quelle cose e lei si correggerà. Ma quando voi davvero la condannate subito e la allontanate, potreste ferire quella giovane nata da poco, vedete? Quindi io non condannerei la persona. Ora, la persona che parla in lingua, ora, devo dire qui qualcosa che potrebbe essere davvero un po' strano e se non siete d'accordo con me, va bene. Vedete, noi giudichiamo male queste cose tantissime volte. Cerchiamo sempre di pensare proprio il meglio di chiunque stia cercando di fare quello che è giusto. Esprimiamo proprio il nostro meglio verso di loro. Oh, loro stanno provando. Non conosciamo il loro cuore a meno che si abbia un discernimento. E se sbagliano, allora se si ha... La Bibbia dice, se un fratello viene colto in alcun fallo, che gli spirituali vadano da quel fratello in uno spirito di mansuetudine, prendendo guardia a voi stessi che ancora voi non siate tentati. E vedete, se non potete riconciliare quella persona, vedete, di nuovo a Dio. Non dite che non abbia il giusto spirito, perché, ascoltate, ora dirò qualcosa che vi darà davvero una pugnalata per un minuto. Quindi rimanete solo seduti un minuto. Lo Spirito Santo può parlare tramite un ipocrita. Esatto, l'ho visto accadere e posso provarvi tramite le scritture che è così. Posso provarvi tramite le scritture che le potenze dei demoni assumono quegli spiriti e li usano. Certo, assumono quei doni e li usano. Sono stato proprio e ho visto demoni parlare in lingua e interpretarle, e ho visto ipocriti prendere il genuino Spirito Santo e parlare con esso. Ecco perché non si può dire che parlare in lingue sia la sola evidenza dello Spirito Santo. Ora, un po' di tempo fa, quando fui portato all'inizio nella Pentecoste, andai a Mishawaka, al tabernacolo del fratello Rove. Stavano tenendo lì un convegno. Era la gente del nome di Gesù. Ora, io non ero d'accordo con la gente del nome di Gesù. Loro sono miei fratelli, ma il motivo per cui io battezzano per rigenerazione nel nome di Gesù Cristo. Io non credo in ciò. Non credo che l'acqua vi salvi dal peccato. Credo che sia il sangue di Gesù Cristo ad essere rigenerazione. Ma le persone dell'unità battezzano a rigenerazione. Il nome di Gesù, solo battezzati nel nome di Gesù, e significa che sono salvati, perché disse: ravvedetevi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo in remissione dei vostri peccati. Ma cosa viene prima? Ravvedimento, pio dolore per i vostri peccati, poi vi allontanate, poi siete battezzati nel nome di Gesù Cristo. Va benissimo, avete fatto tutto questo per la remissione dei peccati. Ora, e lì dentro c'erano diverse migliaia di persone. In quei giorni avevano la segregazione qui al nord o al sud e dovevano tenerla quassù perché molti fratelli di colore venivano a questa convenzione. Era il PADW e il PADG, gli C, prima di emergere. E loro si trovavano a Mishawaka, di colore e bianchi, tutti insieme. A quel tempo non potevano farlo nel sud. Beh, vidi due uomini bianchi seduti al posto prima in vita mia. Non avevo mai sentito niente di questi messaggi. E lì quegli uomini si alzavano e uno parlava in lingua e l'altro interpretava e dicevano alle persone proprio nella riunione cosa non andava in loro. Dicevano alle persone cosa avevano fatto. Poi questo parlava e l'altro interpretava. Pensai, mai, sono caduto qua giù in mezzo agli angeli. Non avevo mai sentito di una cosa del genere. Per tutta la notte nel campo di grano turco pregai, poiché sin da bambino ho creduto che doni e chiamate sono senza pentimento. Sono sempre stato in grado di vedere visioni e il mattino dopo mi chiesero di parlare e lo feci. Fuori ci furono molte persone che vennero da me e mi invitarono ai loro incontri, sebbene fossi un missionario battista. Quindi io andai proprio avanti e lasciai che andasse in quel modo. Dopo un po' fui impaziente di contattare quei due uomini angeli. Non avevo mai sentito nessun. Diventavano bianchi intorno alla bocca e si alzavano e parlavano in lingue. E l'altro si alzava subito e diceva: così dice il Signore, Jones qui ha fatto una determinata cosa l'altro ieri. Mentre camminavi intorno alla casa hai raccolto quel portafoglio che appartiene a quest'uomo. Quest'uomo lo ha perso qui. Così dice il Signore. Restituiscilo! Dio, abbi misericordia di me! Eccolo, vedete? Verità! Proprio dire cose così, svelandolo subito alle persone. Pensavo, oh mai, non è meraviglioso? Così poi pensai, questo è Dio! Beh, poi andai da uno di quegli uomini e mentre gli parlavo pregai, Dio, fammi avere questo qualunque cosa sia. Non sapevo come chiamarlo, visioni, non sapevo come chiamarlo. E quando quell'uomo venne davanti a me e catturai la sua attenzione, continuai proprio a parlargli finché non colsi il suo spirito, proprio come fece la donna al Gesù fece la donna al pozzo. Continuai solo a parlare finché non catturai il suo spirito. E lui era un cristiano, un vero, genuino santo di Dio. Pensai, benedetto sia il nome del Signore. Incontrai l'altro uomo mentre girava l'angolo. Circa mezz'ora dopo egli parlai. E se ho mai parlato a un ipocrita, lui ne era uno. Sua moglie aveva i capelli neri e lui viveva con una bionda e aveva due figli da lei. Eppure parlava con lo stesso spirito con cui parlava quest'uomo e dava la stessa interpretazione esattamente giusta. Allora capii. Prima della mia conversione, una volta ebbi un'esperienza di andare in un campo di una strega con gli indiani. Loro danzano per il diavolo, prendono un serpente, se lo avvolgono attorno e fanno la danza del mais, e parlano in lingue e le interpretano e dicono esattamente la verità di quello che si trova tra la gente. E vidi una strega prendere una matita e posarla, e vidi quella matita sollevarsi e scrivere in lingue sconosciute e interpretarle e dire alle persone precisamente cosa stesse accadendo fuori, lì in mezzo, in una riunione di una spiritualista. Così io dissi, capite? Sono arrivato in mezzo ai diavoli e lasciai andare l'intera cosa. Così una volta su a Green's Mill ero stato lassù a pregare nella mia caverna, non per quello, e uscii e posai la mia Bibbia. Io c'era muffa in fondo alla caverna e volevo un po' di luce del sole, ed era di pomeriggio. E uscii e posai la mia Bibbia. Stavo per leggere un po' fuori su un tronco che si trova quasi giù dalla collina e posai solo la Bibbia e incominciai a leggere. E il vento soffiò su essa fino ad Ebrei al sesto capitolo. E pensai, forse il Signore vuole che lo legga. Lo lessi. Noi che siamo stati una volta illuminati, fatti partecipi dello Spirito Santo, vedendo che cadiamo, siamo da capo rinnovati a penitenza. La pioggia produce, terra produce frutti e la pioggia viene mandata ad innaffiarla e spine e triboli che sono vicine a riprovare, la cui fine essere arsi. Qualcosa del genere. Beh, lo lessi e pensai, beh, lode al Signore. La voltai a un'altra, pensai, beh, leggerò proprio in qualche punto qui dentro da qualche altra parte. La misi giù, così mi asciugai gli occhi, il vento la riportò a ebrei 6 di nuovo. Beh, quello accade 3 o 4 volte, almeno, 3 comunque. Pensai, non ci vedo niente di sbagliato. Cosa c'è lì dentro? Lasciatemi semplicemente, potete... Lo avete letto molte volte, ebrei 6, spine e cardi. La pioggia viene spesso sulla terra per innaffiarla, per coltivarla, vedete, per i suoi frutti. Ma le spine e i triboli che sono vicini alla riprovazione, la cui fine è essere arsi, siano raccolti e arsi. Non riuscivo a trarne niente, pensai, beh, spine e cardi da essere bruciati. Dio porta il suo grano al granaio, ciò lo sistema, quindi non ci vedo niente. Ero seduto lì, stavo guardando in giro così, e venne davanti a me una visione. E vedi un mondo che girava così, ed era tutto fresato, pronto per essere piantato. E un uomo con indosso una veste bianca, il capo chinato dentro un sacco di foraggio, o meglio, un sacco di semi, stava andando avanti. E non so se qualcuno di voi ricorda il vecchio sistema di semina, come si... Vidi papà farlo. Li gettava con le mani così ed essi cadevano proprio sul terreno, i semi così. Beh, quest'uomo stava gettando i semi così e non appena andò avanti, dietro di lui spuntò del grano che si sollevava. Beh, non appena egli girò la curvatura della terra, vidi apparire un qualcosa di nero, come una luna nera, e guardai, ed egli si avvicinò. Era un uomo tutto nero, vestito di nero. Stava sgattaiolando, guardando così. E aveva un sacco di semi, solo che lì dentro aveva erbacce, e le stava seminando in mezzo a questo grano così, lanciandole prima da una parte, poi dall'altra, e dietro di lui spuntarono erbacce. Cardi, spine, rovi e di tutto. Beh, pensai, è una vergogna che quell'uomo faccia una cosa del genere. In una visione. Non stavo pensando che fosse scritturale, vedete? E io dissi, quell'uomo sta seminando quell'erbace nel campo di grano di quell'uomo. Poi divenne molto caldo e il piccolo grano mantenne il capo alzato e faceva... In quel modo, proprio anelando così della brezza. La piccola erbaccia aveva il capo in su... Stava anch'essa anelando dell'acqua. Tutti pregavano per la pioggia. Dopo un po' di vento spuntarono le nubi di un grande temporale e si riversò proprio tutto giù. E quando accadde, la pioggia colpì la terra e il piccolo grano iniziò a saltare su e giù, gridando «Alleluia! Lode al Signore! Alleluia! Lode al Signore!» E le piccole erbacce gridavano «Lode al Signore!» Raddrizzandosi subito, la vita giunse all'erbaccia proprio come al grano. E poi la scrittura viene, la pioggia cade sui giusti e gli ingiusti. Lì lo afferrai, capite? Questo, se una persona è seduta in una congregazione, uno spirito può cadere su quella persona e tuttavia sapete che sono nell'errore, che non vivono il giusto tipo di vita. State attenti a cosa dite di quello spirito. Potrebbe essere lo Spirito Santo. Non giudicate lo spirito dalla persona. La persona potrebbe essere nell'errore, ma ora non dice la Bibbia la pioggia cade sui giusti e gli ingiusti? Non disse Gesù quando i campi furono seminati lasciate che crescano tutti insieme, le zizzanie e il grano insieme. Non cercate di estirpare le zizzanie, non cercate di giudicarle, lasciate solo che crescano insieme. E in quel giorno gli angeli saranno inviati e prenderanno tutte le zizzanie e le bruceranno, e il grano sarà raccolto nel granaio. Ma dai loro frutti li riconosciamo. Potete saperlo nel vostro cuore. Continuate a cercare di trattare con quella persona. Non dite che questa donna, se è vestita in modo immorale o... Come diceva? Diciamo che lo Spirito Santo visiterà... Vediamo, no, ho preso quella sbagliata qui, in qualche modo. Oh, eccola, sì, le donne che parlano in lingue. Ora, se una donna con i capelli corti parla in lingue nella chiesa, è lo Spirito, vediamo, è lo Spirito dello Spirito Santo che parla tramite di lei o è un falso Spirito? Vedete, io non direi niente, e se tu pensassi che la donna non fosse esattamente nel giusto portando i capelli corti, credo che fosse quello il soggetto. Sì, capelli corti. Perché non tu, fratello, se sei un uomo sposato e questa è una donna sposata, perché? Perché non prendi tua moglie o fai sì che tua moglie parli dolcemente a questa piccola signora? Crediamo che abbia lo Spirito Santo. Se lei è nella Chiesa, io suppongo che lo abbia. E poi dite solo, forse lei è un... Sapevate, una volta ogni tanto potremmo esaminare e scoprire che potremmo avere anche noi un piccolo qualcosa di sbagliato. Sapete, ciò è in qualche modo vero, sapete, quindi qualcuno potrebbe doverci dire qualcosa. Tante volte le persone mi hanno detto un sacco di cose che erano sbagliate, che stavo sbagliando, io lo apprezzo. Ma ora diciamo che crediamo che qualsiasi cosa sia, crediamo questo, se la donna non è esattamente una cristiana, se sta solo fingendo, Dio la giudicherà per quello. Esatto. Ma e se lei è vestita in modo immorale e le cose che sta facendo non vanno bene, Dio se ne occuperà. Ma crediamo che quello spirito su quella donna sia lo Spirito Santo, vedete? Perché noi non sappiamo. Ora, se l'interpretazione di quello Spirito Santo dà qualcosa, una maledizione a Cristo, niuno parlando per lo Spirito dice Cristo essere anatema. Se quella donna sta parlando in lingue e l'interpretazione viene che Cristo è anatema, allora sapete che c'è uno spirito malvagio sulla donna. Ma fin tanto che esso sta benedicendo ed edificando Cristo, allora credete a quello spirito, capite? Amen. Spero che ciò non confonda. Spero che faccia un po' luce su esso. Comunque. Deuteronomio, il capitolo 23, il versetto 2, non insegna che una persona che è fuori dal vincolo matrimoniale non può essere salvata. Dice che Dio farà punizione dell'iniquità dei genitori sopra i figli fino alla terza e alla quarta generazione. Spiega cosa significa questo. Va bene? L'adulterio era una cosa così orribile al tempo della Bibbia che addirittura se un uomo aveva un bambino da una donna che non era sua moglie, quel bambino, i figli, dei suoi figli, per quattro generazioni, oltre 400 anni, non potevano nemmeno entrare nella congregazione del Signore. Perché quel sangue di tori e capre giovenche non era sufficiente per togliere il peccato. Esso poteva solo separare o poteva solo coprire il peccato. Non poteva omettere il peccato. Capite? Non poteva omettere il peccato. Poteva solo coprire il peccato. L'adulterio è una cosa orribile. Una donna, un gioiello prezioso che Dio ha fatto per essere una madre, le affidò la maternità che se lei avesse generato un figlio da un altro uomo che non fosse suo marito, allora c'era una maledizione su quel bambino e i suoi figli, e i suoi figli, e i suoi figli, fino a tre o quattro generazioni. Molte volte, persino cose come sifilitico e cecità e altro colpivano le persone. Sì, era una cosa orribile. Orribile per una donna avere un bambino al di fuori del santo vincolo matrimoniale. Ora, non solo allora, ma è ancora una cosa orribile. Certo che lo è, sempre. Ezechiele 38 e 39 si compirà prima del rapimento? Ora, se noterete, Ezechiele 38 e 39 tratta di Gog e Magog, che è la Russia, la nazione del nord. Ora io non dico che questo sia corretto, ma secondo il mio modo di insegnarlo, ciò esso si compie dopo il rapimento, dopo che la sposa viene portata su, e Dio tratta con Gog e Magog quando scendono lì dinanzi a Israele. E penso che si compirà dopo il rapimento. Ora, ciò non lo rende tale, vedete, ma è solo il mio modo di insegnarlo. Suppongo che sia quello che volevano sapere, quale fosse la mia idea. Il Signore ci ha detto tramite profezia di testimoniare agli altri delle cose che abbiamo sentito e visto qui, come la prossimità della venuta, battesimo nel nome di Gesù e cose così. Abbiamo detto queste cose ad alcuni che sembrano essere cristiani eppure non sembrano credere. Cosa pensi che accadrà a quelle persone? Andranno nel rapimento? Ora, sono felice che lo abbiate detto in quel modo. Cosa pensi? Il che non lo renderà giusto, perché io lo penso. Credo che nessuno possa camminare nella luce di Dio finché Dio non gliela rivela. E non credo che un uomo che tutte queste cose nascoste sono nascoste alle persone e nessun uomo può vederle a meno che Dio non le riveli loro. E io lo credo perché nella Bibbia è sempre stato così. Non disse Gesù che avete occhi e non potete vedere, avete orecchi e non potete udire? E tuttavia in Matteo, credo che sia il capitolo 8 o 12, dice che benché Gesù avesse fatto così tanti segni tra loro, non però credettero, perché Isaia disse, la profezia disse che essi hanno occhi e non poterono vedere, e orecchi e non poterono udire. Vedete? E Gesù disse, nessuno può venire a me se non che il Padre mio lo chiami prima, e tutto quello che il Padre mi ha dato verrà a me. Ciò pone fine alla cosa, vedete? Ora, voi siete responsabili di diffondere la luce. Non siete responsabili che loro ricevano la luce. Siete responsabili di portarla a loro, ma non siete responsabili della loro reazione. E poi, se Dio li lascia entrare, quello spetterà a lui. Se non hanno indosso le vesti e così via, e non... ma loro, ricordate, non possono vederla finché Dio non la rivela loro.
Brother Branham, in Daniel, the 11th chapter, the 31st verse.
Fratello Branham, in Daniele, al capitolo 11, il 31 versetto, insegna del giorno togliere via il sacrificio continuo e l'abominazione che cagiona desolazione. Potresti, per favore, spiegare cosa sono questi? Oh, questa persona ha firmato il proprio nome su questa. Questo è il mio argomento per domenica prossima. E ciò entra con le 70 settimane di Daniele. Ma, e potrei solo dirti questo, mio preziosissimo fratello, che hai firmato questa qui, che è un carissimo amico per tutti noi. Sì, l'abominazione che cagiona desolazione. Gesù in Matteo 24 ne parlò. L'abominazione, significa sozzura, che cagiona desolazione. L'abominazione era la moschea musulmana di Omar, che fu costruita sui terreni del Tempio dove si trovava il luogo santo. Nel 96 dopo Cristo Tito venne e prese Gerusalemme e bruciò il Tempio, e loro costruirono la moschea di Omar, la religione maomettana, proprio sui terreni del Tempio, ed è ancora lì in piedi fino ad oggi, e sarà lì finché Dio ritornerà di nuovo ai giudei. E l'abominazione che è la moschea di Omar, che cagiona desolazione del luogo santo, dove si trova il luogo santo. Vedete, Gesù si riferiva ad essa, dice, e in parentesi, chi legge pongavi mente, vedete? Dunque, egli dà così tanti giorni da quel momento fino al dopo il principe, e così tanti giorni e così via, in cui entreremo domenica prossima e cercherò al meglio della mia conoscenza di includerlo per voi per domenica prossima. Ma quell'abominazione è la moschea di Omar che prese il posto del Tempio, che quando vedete l'abominazione che cagiona desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, che si trova nel luogo santo, vedete che si trova dove si trovava il Tempio, il luogo santo, la moschea di Omar. Fratello Branham, non pensi che tutti quelli che sostengono di essere cristiani dovrebbero pagare le decime, pagare le loro decime nel magazzino del Signore? Per favore, dai una scrittura a questa domanda. Benissimo, se volete, è così che la Bibbia disse in Malachia, al quarto capitolo, l'uomo deve egli rubare il Dio? E voi dite, in che ti abbiamo voi rubato? Nelle decime e nelle offerte. Portate tutte le vostre decime offerte nel mio magazzino e provatemi, dice il Signore, se io non apro le cataratte del cielo e non verso tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. È una sfida per ogni individuo, e se solo avessi il tempo e non arrivassi a questa piccola scrittura a cui desidero arrivare circa nei prossimi 10 minuti. Mi piacerebbe darvi una testimonianza personale su come io ero persino affamato, e mia madre e loro affamati, e mio padre ammalato, ma io tolsi prima la mia decima e la diedi a Dio, e dovreste vedere cosa accadde. Io non ho mai visto nella mia vita che un uomo o una donna che, se voi guadagnate solo $1 alla settimana, porterete 10 centesimi di quei soldi e li metterete nel vostro magazzino o una chiesa dove andate, se Dio non lo benedice, chiamatemi ipocrita. Sì, Signore, è una sfida per chiunque e ogni cristiano, questo finisce in quest'altra domanda, ogni cristiano dovrebbe pagare la decima. Esatto, dovrebbe essere fatto.
All right. Now, if a person or persons speaking in unknown tongues.
Benissimo. Ora, se una persona o persone che parlano in lingue sconosciute nello stesso tono di voce ogni volta, la stessa cosa, ma ogni volta l'interpretazione dell'interprete è diversa, potrebbe quello essere lo Spirito Santo?
Now, let me read that again. If a person or persons.
Ora lasciate che lo rilegga. Se una persona o persone che parlano in lingue sconosciute nello stesso tono di voce, in altre parole, dire ripetutamente solo la stessa cosa, come una certa parola, ogni volta, è la stessa cosa ogni volta, ma l'interpretazione dell'interprete è diversa ogni volta. Potrebbe questo essere lo Spirito Santo? Ora ecco una difficile, ma permettetemi di chiarire solo un po' questo se riesco. E sono sicuro che capirete che questo è solo il fratello Branham che cerca di fare del suo meglio. Ma lasciate solo che vi dia questo come mia esperienza personale nel trattare con cose spirituali. E io apprezzo la vostra fiducia nel farmi domande così. Se non aveste fiducia in me, non mi chiedereste cose simili. Credo che un cristiano non farebbe domande per suscitare una discussione. Credo che stiano cercando di trovare qual è la verità, vedete? E io risponderei, risponderò a essa, e se sono stato chiaro che è il meglio della mia conoscenza, e allora se quello spirito in voi si arrabbia, ciò mostra che non è lo Spirito Santo lì dentro, vedete? Così allora lo Spirito Santo non si adirerà. Esso verrà corretto ogni volta con la parola e sopporterà la correzione. Ora permettetemi di dire questo, che io, in questo caso, ricordate, Dio sia mio giudice. Io, questo è William Branham, non potrei dirlo, ma nell'esperienza a cui ho assistito sotto l'unzione di tali incontri, credo che la persona che sta ripetendo la stessa cosa ogni volta, lo stesso tono di voce, stia davvero parlando in lingue. Sì, io credo, tramite lo Spirito, che essi stanno parlando in lingue, se sono cristiani, stanno parlando in lingue senza dubbio, ma credo che abbiate l'opinione sbagliata dell'interpretazione. Ora, spesso le persone, io non so che ci sono solo persone della Chiesa qui, credo, stasera, comunque quasi, non è... Fratello Neville, più o meno chi viene? Quindi, se sono presenti forestieri e non siete d'accordo con questo, sto cercando di parlare alla mia propria chiesa. Vedete? Ora, come vostro padre nell'Evangelo, come vostro pastore, mi piacerebbe tra un poco, quando gli spiriti e i doni iniziano a giungere alla perfezione, se arrivate a osservarli volare liberi e diventare, allora fareste proprio meglio a tenere d'occhio quella persona. Lasciate proprio perdere ciò, perché non è lo Spirito di Dio su di loro, ma quando sono dolci e mansueti e umili e pronti, e tutto quello è lo Spirito di Dio. E se qualcuno esce dall'ordine e il pastore deve sgridarlo e quello spirito si arrabbia, allora non è lo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio rimane sempre, giunge alla parola, vedete? Esso riconosce sempre la parola. Ora non sto cercando di lusingare o scuotere, sto solo cercando di stabilire una verità. Ora, qualcuno che parla in lingue e un altro si alza per interpretare le lingue. Ora, ascoltate attentamente e penso che questo sia registrato, vero? Nell'interpretazione delle lingue, ora dovrò scendere in alcune dottrine ora con questo, nell'interpretazione delle lingue, tante persone interpretano le lingue tramite una straordinaria espressione che sentono di dire tale cosa. Quella non è interpretazione. Interpretazione è quando loro stanno parlando in una lingua sconosciuta, voi state sentendo in inglese e state solo ripetendo di nuovo quello che stanno dicendo. Ma se questa persona parla nella vostra chiesa, non credo che lo abbiamo in questa, se c'è io non l'ho mai sentito, ma qualcuno che si alza dicendo ripetutamente solo una determinata parola o lo stesso tono di voce che proprio si abbassa proprio di più, vi dico, non credo che Junior Jackson sia qui stasera. C'è? Non penso che ci sia, ma io mi sono sempre stupito di Junior Jackson e il suo parlare in lingue. E il fratello Ike Botan e molti di voi persone qui, come si vede quel cambio di voce nell'interpretazione, capite? Ora questo va bene, ora io non mi sto vantando della mia chiesa, no signore, se la mia chiesa avesse bisogno di correzione, io starò qui e farò del mio meglio per il mio Salvatore. Esatto, che ferisca o meno, io sono vostro padre nell'Evangelo, capite? E voi non volete uno spirito sbagliato, volete lo spirito giusto. Voi non, perché prendere un sostituto quando c'è un intero cielo pentecostale che è pieno del vero? Perché mangiare dalla pattumiera quando qui si trova una bella grande tavola pulita con pollo
e gnocchi e di tutto. Vedete? Perché lo faremmo? Vedete? Prendiamo il vero. Ecco quello che vogliamo. Il vero e genuino. Ora, io credo in questa affermazione che è fatta qui, di nuovo la stessa cosa, credo che in quell'affermazione siano entrambi corretti, ma non credo che l'interprete stia interpretando il linguaggio della persona. Non lo credo. Credo che lo Spirito sia presente e l'interprete stia profetizzando. Credo che egli sia uno che profetizza invece di un interprete. Se egli non sente la voce nella sua propria lingua, come adunque li udiamo noi parlare ciascuno nel nostro proprio natio linguaggio? Vedete? Dovete sentire nello stesso, dovete sentirlo in inglese. Se qui c'è un interprete. Ora io mi alzo e io so solo due o tre parole in una diversa lingua che io sappia. Ora sto solo prendendo questo alla lettera, non nello spirituale ora. Ora io dirò bae bae brea. Io ecke vil African speaker. Ora dubito che ci sia una persona qui che sappia cosa ho detto. Sì, fratello, cosa ho detto? Afrikaans, bae, bae ebrea, io sono molto, molto felice, sono qui per parlare Afrikaans, vedete? Afrikaans speaker, vedete? Sono qui per parlare Afrikaans. Ora, cosa ha fatto? Lui, io stavo parlando Afrikaans, ma lui mi ha sentito in inglese, giusto? Perché tu conosci l'Afrikaans. Ora, se tu stai parlando, se io mi trovo qui o sto dicendo, predicando, e il fratello Neville sta interpretando in un'altra lingua delle persone, egli sta dicendo nella loro lingua cosa mi sente dire, sa di cosa sto parlando perché conosce la mia lingua. E se state parlando in una lingua sconosciuta e interpretando, lo state sentendo nella lingua natia, perché questo è l'unico modo in cui si possa interpretare quello che stanno dicendo, perché lo Spirito Santo ve lo ha interpretato e voi state parlando solo per lo Spirito Santo. Ma poi, se lo Spirito è presente per benedire questa povera persona e loro sono in piedi come un prezioso vecchio fratello andato avanti e in gloria, stasera, lo credo davvero, la carissima vecchia anima che io, il vecchio fratello Ryan, tutti noi lo conoscevamo. Una volta stava lì sulla strada e Dio, perdonami, non per essere sacrilego, so che è un bestemmiare allo Spirito Santo, è imperdonabile, ma il fratello Ryan era solito ripetere sempre una parola, qualcosa come sikemem e sikemem e sikemem, o qualcosa così. Aveva, beh, qualcuno disse, pensi che sia da Dio? Dissi, certo, è da Dio, certo, credo che sia da Dio. Ma egli stava parlando in lingue, ma non potevo dire cosa stesse dicendo, perché non lo so, ma è la presenza dello Spirito era lì. Quindi se la presenza dello Spirito è lì, e questa persona sta solo ripetendo continuamente una parola, e quest'altro salta su e cerca di dare un'interpretazione, però non sa cosa stia dicendo. Se quest'uomo non sta dando l'interpretazione, sta profetizzando. Lo spirito di profezia è su di lui e sta profetizzando. Non sta dando un'interpretazione. Così dunque, caro cristiano, a te che hai detto, potrebbe essere lo Spirito Santo? Potrebbe essere lo Spirito Santo che usa due funzioni. Uno, benedicendo un'anima nel parlare in lingue, e l'altro profetizzando. Non deve essere l'interpretazione ciò che sta dicendo. Ma tuttavia, egli lo ha detto, lo Spirito Santo è venuto su di lui in profezia proprio nello stesso momento in cui questo stava parlando in lingue ed egli ha pensato che fosse un'interpretazione. Che differenza fa? È lo Spirito di Dio che dà un messaggio alla Chiesa. Ma l'interpretazione si deve comprendere in inglese e ripetere di nuovo esattamente ciò che ha detto la persona. Ecco il dono dell'interpretazione. Se ci sono Se ci sono già tre messaggi che sono stati dati in lingue sconosciute in una sola riunione, poi nella fila di preghiera possono esserci altri messaggi che vengono dati ed essere ancora nell'ordine spirituale della riunione? Beh, certamente, è così, certo. Io so dove stai arrivando. C'è Paolo che disse, se fossero voi profetizzate parlate in lingue, qualcosa del genere. Paolo che parla di un po' più tardi, quando voi tutti, fratello Neville, quando voi tutti volete, ora, queste persone che hanno questi doni spirituali, ora, se vi fiderete del mio intendimento della Scrittura, io verrò giù con una riunione soltanto con voi persone da sole che avete questi doni, solo con voi tutti. Così possiamo stabilire insieme e se vi sentite e osserva, fratello Neville, e vedi nella Chiesa che è Dio che si muove tra loro. È quello che vogliamo, ma vogliamo metterlo in ordine così che possa andare a benedire la Chiesa e fare qualcosa. L'ho capito, lo so e conosco le Scritture, cosa fare, ed ecco cosa vogliamo fare. Ora, questa persona qui, so che nel parlare in lingue dovrebbe essere farlo per volte, due o non più di tre, è corretto, ma se noterete qui, se era proprio come qualcuno smette lì, come se il fratello Sotman alzasse desse un messaggio in profezia o parlasse in lingue, interpretazione delle lingue è profezia, vedete? Spirito di profezia. Ora, se si sta solo parlando in lingue sconosciute, non c'è interprete, quella persona è benedetta dallo Spirito, ma non fa del male alla Chiesa. Ora, quello a cui Paolo stava cercando di arrivare è questo. Voi usate l'intero servizio solo parlando in lingue, vedete? E l'ignorante dice, allora di cosa tratta questo, vedete? Loro non l'afferrano se non che ci sia un'interpretazione e lasciate che ci sia, si abbia uno, due o al massimo tre messaggi in una riunione. Ora la persona qui dice, allora nella fila di preghiera deve essere stato che forse qualcuno nella fila di preghiera, forse il fratello Neville o in un'altra chiesa o da dovunque provenga, che nella fila di preghiera quest'uomo o in riunioni di guarigione divina potrebbe essere stato nella riunione del fratello Roberts, la riunione del fratello Allen o alcuni nella mia riunione o qualcun altro, non lo so. Ma qualunque sia, quello di cui Paolo sta parlando è un messaggio alla congregazione lì. Siano solo tre, perché il messaggio di Dio è dire un messaggio cercando di comunicarlo alla congregazione. Ma quando l'uomo nella fila di preghiera, egli sta profetizzando a un individuo, non a tutti. Se è così, io sono sempre stato fuori dall'ordine nelle mie file di preghiera. Vedete? Quando erano 30 o 40 di loro in una serata? Capite? Se si sta profetizzando a un individuo, ma quest'uomo che profetizza è per il corpo intero, che siano due o tre messaggi e poi basta. Sebbene lo Spirito Santo potrebbe ancora voler parlare, ma aspettate un minuto, date alla parola una possibilità di venire fuori, capite? E poi, davvero, quel parlare dovrebbe avvenire prima o dopo la parola. Niente dovrebbe interrompere la parola mentre sta venendo fuori, ma comunque lo mettiamo in ordine più in là, quando i nostri spiriti e doni iniziano a giungere alla perfezione. Stiamo parlando ora sulla serie della Chiesa Pentecostale, intendo la vera Chiesa Pentecostale, e siamo felici che Dio viva ancora e regni e ci stia parlando. Ora, ma se è come, per esempio, se la sorella qui ci desse un messaggio in lingue o una profezia e la signora accanto a lei desse un messaggio in lingue o profezia e poi la signora accanto a lei o qualcuno lì in fondo, qualcuno darà un messaggio o una profezia o in lingue. Senza dubbio stanno tutti assolutamente parlando della stessa cosa. Se Dio è incalzante, cercando di comunicare qualcosa, chiamando una persona nella Chiesa a fare qualcosa, ora, o qualcosa che vuole che si faccia. Ora, dunque, per esempio, se la fila di preghiera viene chiamata e il fratello Neville o io stesso o un altro ministro andasse giù da questa persona, ciò non è per il corpo, è per questo individuo. E lo Spirito di Dio va su di lui per dire qualcosa a questa persona, dunque glielo dice, perché non sta parlando alla congregazione, sta parlando a quest'individuo, non alla congregazione, quindi quello va bene. Bene, caro fratello Branham, volta per volta il Signore mi mostra cose nei sogni, mi ha fatto vedere delle cose su mio figlio nella marina, la qualcosa mio figlio mi ha detto che erano segreti. Mi ha fatto vedere la morte di persone e i segreti dei cuori delle persone. È questo un dono da Dio? Quando Egli mi fa vedere nei sogni i cuori e le menti delle persone, tutto si è sempre rivelato essere come il sogno mi mostra. Beh, sì, fratello o sorella mia, chiunque possa essere, il Signore ti benedica. Quello è, secondo la mia opinione, il dono di Dio. È un dono di Dio. Non sai che la Bibbia parla dei sogni? Giuseppe, come egli aveva sogni e interpretava, e come altri avevano sogni, quelle cose sono da Dio. Ora, se è da Dio, sarà sempre veritiero, accadrà sempre precisamente nel modo che egli ha detto. E ora non, se incominciate a vantarvene, semplicemente vi lascerà. Vedete, siate solo riverenti e dolci, e quando Egli vi mostra qualcosa, ed è qualcosa che dovreste dire a qualcuno che hanno fatto qualcosa che è sbagliato, allora davvero non alzatevi subito a rimproverare quella persona. Andate voi stessi da loro e dite: sorella, fratello, sai, il Signore mi ha detto l'altra notte che stavi facendo qualcosa di sbagliato, una determinata cosa. Se quella persona dice, ti sbagli, è una bugia, non l'ho fatto. Ora, la cosa da fare allora è ritornare e dire, Padre Celeste, era sbagliato? Ora, se quella persona, vi stava dicendo la verità, allora avete lo spirito sbagliato. Ma se quella persona stava mentendo e l'ha fatto, Dio si occuperà di quella persona. Vedete? Sì, Signore, perché, vedete, quello che lui ha fatto lì ha bestemmiato contro lo Spirito Santo, negando quello che lo Spirito Santo ha richiamato alla sua attenzione. Capite qui? Quindi è la cosa sbagliata.
Brother Branham, how can a church dance, shout?
Fratello Branham, come può una chiesa danzare, giubilare, parlare in lingue e lasciare lo Spirito? Vediamo ora, aspettate un minuto. E perdersi nello Spirito e ogni volta leggere sempre molto raramente la Scrittura. Non lo capisco. Nemmeno io, vedi? Giubilare, danzare, parlare in lingue e non legge nemmeno la Scrittura. Io dico questo, ricordate, William Branham, che potrebbe essere un milione di miglia nell'errore. Credo che la maggior parte delle persone, mi è stata fatta quella domanda oggi da un fratello, qualcosa del genere, che quando vanno a pregare per i malati, un fratello forse pregherà per uno, poi li farà cantare e danzare tutti nello spirito, pensando di portare potenza tra la gente. No, io per quanto mi riguarda, credo sia sbagliato. Credo che una persona che viene nella riunione di guarigione sarà come se venisse per la salvezza. Verrà con riverenza, credendo, ogni persona lì dentro, non giubilando e danzando, ma vedendo il proprio fratello o sorella andare lassù per chiedere misericordia a Dio, chini il capo e incominci a pregare: Dio, aiuta il mio fratello ora mentre il pastore prega per lui, lo unge, lo Spirito Santo venga su lui e gli dia fede per credere per la sua guarigione. È un caro fratello, è una cara sorella. Siate in preghiera per lui invece di cantare, giubilare e danzare soltanto. Ma vediamo così tanto di quello nei nostri incontri pentecostali. È un costante, credo sia un'adorazione. Io credo sinceramente che stiano adorando Dio. Sì, Signore, lo credo con tutto il cuore. E credo nel parlare lingue, giubilare, danzare. E lo credo assolutamente. Sì, credo che qualsiasi cosa che facciano nella Bibbia sia proprio buona oggi come lo era allora, certo, ma credo che essa abbia il suo tempo e il suo ordine. Ora, se una grande benedizione è in corso e le persone stanno giubilando e la gloria del Signore sta accadendo e le persone vogliono gridare, giubilare e fare tutto ciò che lo Spirito dice loro, andate avanti, va bene. Ma quando un uomo sta venendo per essere guarito, dove c'è implicata la questione tra morte e vita, io credo che dovremmo essere riverenti e parlare al Padre e parlargli per questo fratello. Invece di adorarlo, chiediamogli: Padre, io sono un tuo adoratore, ti amo, sai che è così, ti esprimo il mio amore, ora ti sto esprimendo la mia fede, aiuta il mio fratello a stare bene, lo farai, Padre? Credo che otterrete un risultato migliore facendo così, davvero lo credo, in riverenza lo Spirito di Dio. Mai! Queste potrebbero essere lunghe 100 miglia, ma spero di aver risposto a esse, aver sparso solo un pochino di luce. So vagamente cosa c'è nelle vostre menti ora, comunque. E vi dirò cosa. Tra un po' voglio chiedere al pastore qui se verrà ad aiutarmi a forse scendere e riunire tutte le persone che hanno lo Spirito di Dio su di loro nella forma dei doni. Parliamone per un po'. Forse posso aiutarvi a salire solo un pochino più in alto sulla scala e ad avvicinarmi con esso un po' di più a Dio e metterlo più in ordine nella Chiesa. Sono stato ad osservare, mi sembra meraviglioso e io davvero amo vederlo andare sempre più avanti, avanti e sempre più avanti e avanti. E mentre avanziamo non lasciate che Satana si intrufoli ora. Ragazzo, è astuto. Non superarlo in astuzia, non provarci perché non puoi. Tu dipendi solo da Dio e continua solo a camminare umilmente e Dio lo farà e scoprirai che Dio ti userà così sempre di più e di più. Il Signore vi benedica. Abbiamo il tempo per parlare 20 minuti? Grazie, grazie. Immagino che quello fosse abbastanza per farmi iniziare. Benissimo, giriamo nei Salmi solo un momento. Il Signore è sembrato darmi qui un piccolo pensiero che mi piacerebbe esprimere a voi tutti stasera, proprio nel modo di un sermone, se volete, solo per qualche minuto. So che fa caldo e fa caldo anche quassù, ma ricordate, non ci incontreremo più forse fino a mercoledì sera, quindi aspettiamo soltanto e prima di cantare il buon vecchio cantico, benedetto sia il legame che unisce. Parliamo della la parola scritta. Queste domande ci fanno quasi, ci lasciano in ansia. Usciamone ora e parliamo nella parola. Ora possiamo chinare i capi di nuovo solo un momento. Padre Celeste, queste domande ho cercato di scoprire cosa abbiano le persone nel cuore, vedere se chiedessero di questo, di quello. Vedo, Signore, che desiderano doni spirituali. e quelli che hanno doni spirituali si stanno chiedendo come gestirlo. Per alcuni sta facendo grande luce sulla Chiesa, per altri si stanno domandando: ora, Signore, aiutaci, aiutaci, Signore, siamo Tuoi figli, non stiamo facendo queste cose per onorare noi stessi, stiamo facendo questo per l'onore di Dio tramite un dono che Dio ci ha dato. Preghiamo, Padre, che Tu benedirai questi doni e li manifesterai nella Chiesa e possa avvenire che pellegrini e forestieri vengono a trovarci, che entrano da quella porta e si siedono per qualche minuto e possa lo Spirito di Dio essere così grande qui dentro da rendere noto il segreto di ogni cuore che entra dalla porta. Concedilo, Signore. Possa avvenire con tale dolcezza e umiltà, mai duro e rimproverando e abbattendo. Sappiamo che lo Spirito di Dio non è così. Quindi preghiamo che Tu ci benedica in tutto. Benedici la nostra Chiesa, benedici la nostra gente, benedici le persone delle altre chiese. E Padre, sappiamo che c'è solo una Chiesa e siamo tutti nati in essa. Ora prego, Padre, che ci benedirai ancora mentre leggo questo piccolo testo che è sembrato Tu mi abbia dato seduto lì alla scrivania questo pomeriggio. E aiutami, Signore, a non trattenere troppo a lungo le persone, ma solo per dire poche frasi qui. Prego che Tu sarai in esse e dacci un piccolo pensiero così che possiamo andare a casa con esso e ringraziare il Signore per la Sua bontà. Chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora non dimenticate, la prossima domenica mattina, se il Signore vuole. Ora giriamo in Salmi 106 e il settimo versetto. Avevo intenzione di continuare a leggere fin giù un pezzo, una parte di questo Salmo, ma è Davide. Il perché mi ha giunto è stato a motivo del messaggio di stamattina. E metterò il mio orologio qui e cercherò di essere fuori alle 9:30, se la cosa è possibile. Ora, al settimo versetto del Salmo 106. I nostri padri in Egitto non considerarono le Tue meraviglie, non si ricordarono della grandezza delle Tue benignità e si ribellarono presso al mare, Mar Rosso. Leggerò il versetto dopo. Ma pure il Signore li salvò per l'amor del Suo nome, per far nota la Sua potenza. Il Signore aggiunga le Sue benedizioni. Vi parlerò, se il Signore vuole, sull'argomento dell'incomprensione. Dio incompreso. Lo prenderò così. Dio è incompreso. Sapete, l'incomprensione ci mette in un sacco di guai. Molte volte in cui le persone dicono cose che ripetono da qualcun altro quando non li hanno capiti, ciò mette una persona nei guai. Credo che sarebbe buono per noi se solo, aspettassimo finché capissimo quello di cui stavamo parlando. Non lo pensate? So che sarebbe, secondo me, un gran bene che io prima scoprissi e poi lo dicessi, vedete? Ma noi siamo sempre, sembriamo essere, incompresi. E qui Davide sta parlando di Israele che non comprese i suoi miracoli quando si trovavano in Egitto. Ora, non comprendere non significa solo dire, non ho sentito cosa ha detto, ma vedere e fare qualcosa e non comprendere a cosa serva. State proprio perdendo l'occasione, tutto, completamente, del tutto, allora. Ora, Dio non fa miracoli solo per dire, vedete, sono Dio. Dio fa un miracolo per una comprensione, capite? Dio lo fa per uno scopo. E avete notato la lettura dei Salmi qui, in questo settimo versetto? Penso che sia così bello. Voglio leggerlo di nuovo. I nostri padri in Egitto non considerarono le Tue meraviglie. Vedete, non lo compresero, non si ricordarono della grandezza delle tue benignità e si ribellarono presso al mar Rosso. Ma pure il Signore li salvò per l'amor del suo nome, per far nota la sua potenza. Vedete, non compresero perché quel Dio giù in Egitto operò quei miracoli. Stava cercando di mostrare a loro le sue misericordie. Stava cercando di far comprendere loro che egli era Dio in mezzo a loro. Amo ciò. Nel mio piccolo sermone che ho predicato qui qualche tempo fa, su a Chicago, e poi credo di averlo predicato qui, i ragazzi lo hanno sul nastro, come l'aquila fa muovere la sua nidiata, svolazza sui suoi piccoli. Come la vecchia madre aquila prende i suoi piccoli prima che li porti in volo, essi hanno tante penne che si sono staccate su di loro e loro non l'hanno mai vista davvero al meglio di sé perché sono tutti accovacciati nel nido. Ma lei si solleva sopra il nido e distende le sue grandi e possenti ali. Cosa sta facendo? Grida, vuole che conoscano la sua voce, allunga le sue grandi ali. L'aquila femmina è a volte la più grande. Si dice che a volte le aquile, quelle grandi femmine, abbiano ali di 14 piedi da punta a punta, afferrano un vitellino e volano via con esso. 14 piedi da punta a punta, le ali distanti come da una parte all'altra di questo palco, qui da un montante all'altro. Lei va lassù davanti a questo piccolo, per quale motivo? Lo porterà in volo, non è mai stato fuori da quel nido e lei lo porterà molto in alto nei cieli e poi se lo scrollerà di dosso e lo lascerà lassù per sbattere le ali da solo, per imparare come volare. Così lei vuol far vedere l'autorità che ha. Lei allarga le grandi ali per mettere in mostra le penne e grida e poi le sventola. Oh my, le penne volano fuori dal nido e ogni altra cosa. Lei là dentro sta facendo vento come quello di un aeroplano a reazione. Lo scaraventa all'indietro ed egli giace sulla sua piccola schiena e guarda in alto e pensa: madre, quanto sei grande, quanto sei grande. Vedi quanto sono forti le mie ali? Posso afferrarti e portarti dovunque io voglia. Sono potente. Ed ecco cosa sta facendo Dio a Israele, sapete? Egli disse, come l'aquila fa smuovere la sua nidiata. È la stessa cosa. Egli trovò Israele laggiù, in una terra di gemiti, e lo portò su, fuori dall'Egitto, e lo portò nella terra promessa, sulle ali di un'aquila. Capite? E per cosa stava facendo questi miracoli Dio? Stava cercando di far capire al suo popolo che egli era il potente Io. Ed ecco cosa sta cercando di fare oggi. Davvero, non guarisce le persone solo perché può guarire. Sta cercando di farvi capire che egli è la resurrezione, che può sanarvi, può resuscitare il vostro corpo, può fare tutto quello che vuole. È Jehovah, mi piace. Ma le persone non lo compresero. Dio è così facilmente incompreso dagli increduli, da quelli che non vogliono comprendere. Molte persone cercano di comprendere, molti non vogliono comprendere, davvero si chiudono e dicono non esiste una cosa del genere e non credo in cose così, allora loro non possono mai comprendere. Ma un uomo che è desideroso di comprendere, che è desideroso di sedersi e venite, discutiamo insieme, dice il Signore. Ora, quell'uomo è sulla via per imparare qualcosa dal Signore. Ma le persone che sono sempre in rapporto con Dio e la potenza di Dio, difficilmente potete essere in rapporto con Dio senza essere in rapporto con la sua potenza, perché quando siete in rapporto con Lui lo conoscete, o un parente per Lui, e poi avete la sua potenza in voi. Ecco perché le persone non riescono a credere nei miracoli oggi, perché non hanno niente in loro per cui credere. Devono avere qualcosa lì dentro per cui credere. E quando lo Spirito di Dio è in un uomo, egli dirà Amen a ogni parola di Dio e ogni miracolo di Dio. Ma come diceva mia madre, non si può cavare sangue da una rapa, perché dentro non c'è sangue. Così è nello stesso modo. Non si può cavare fede da un incredulo, perché non c'è niente lì per cui credere. Un uomo ha detto, non credo nella guarigione divina, non importa cosa dirai. Certo, non è per lui, è solo per quelli che possono credere. Se avete intenzione di cavare del sangue, cavatelo da qualcosa che abbia del sangue in sé. Se avete intenzione di cavare fede, cavatela da qualcosa che abbia fede in sé. Ed ecco come Dio usa qualcosa che ha fede in sé. Egli non vi manda qui fuori in una campagna di guarigione quando non avete abbastanza fede per crederlo. Come vi manderà fuori in un risveglio che opera miracoli quando non avete abbastanza fede per crederlo? Egli vuole qualcosa che abbia qualcosa lì dentro con cui possa produrre qualcosa. Così le persone non compresero. Noè era davvero molto incompreso nel suo tempo. Noè conosceva Dio, un servo di Dio, un credente in Dio. E quando diventate un credente in Dio, fate cose così contrarie a quello che le persone pensano essere giusto, al punto che pensano che siate pazzi. E Noè, avvisato da Dio, preparò un'arca per la salvezza della sua casa e le persone pensarono che fosse pazzo. Non era pazzo, era solo incompreso perché stava seguendo la direzione di Dio. Amen. Mi piace, era incompreso. Come poté un uomo, sebbene, voi dite, non è mai scesa pioggia dai cieli? Cos'è la pioggia? Non c'era mai stata la pioggia. Dio irrigava il terreno. Noè, dove si trova quella pioggia? Non lo so. Fammi vedere dove si trova. Non posso fartelo vedere. Beh, come sai che scenderà da lassù quando non ce n'è lassù che possa cadere? Noè potrebbe aver detto qualcosa come questo. Dio mi ha detto che sarebbe scesa e se Dio ha detto scenderà, è in grado di portarla lassù e poi farla scendere. Così ciò pose fine alla cosa. Se Dio ha detto così, è tutto quello che c'è riguardo adesso. Vedete? Fu incompreso perché stava seguendo Dio. Elia, potrei rimanere su questi argomenti per molto tempo, ma ne ho diversi qui a cui vorrei arrivare velocemente. Elia era incompreso dalla sua nazione. Elia era un israelita, era un giudeo, ed era incompreso perché condannava sempre la sua nazione, condannava il re, condannava la regina, condannava tutto quello che c'era in giro e li condannava. Che svitato sembrava essere. Beh, mai, tutto esso, re, così dice il Signore, Dio ti punirà. Tu, Izebel, tu, così e così. Era incompreso perché seguiva Dio. Non era Elia che non comprendevano, era l'operare dello Spirito Santo in Elia che non capivano. Come poteva un uomo sollevarsi contro la sua stessa nazione? Diffamò la sua stessa nazione, corresse e mise le maledizioni di Dio su essa, la stessa nazione, le stesse persone con cui viveva. La sua stessa razza, il suo stesso colore, il suo stesso credo, la sua stessa specie e tuttavia predisse i giudizi di Dio e chiamò una carestia su di loro. Era incompreso perché non era Elia, era Dio. Dio in Elia che loro non comprendevano. Non era Elia che non veniva compreso, era Dio che conduceva Elia e loro non compresero che Dio era un Dio santo e non poteva tollerare il peccato. E non importa se è su tuo fratello, sorello, madre, non importa chi sia, è peccato agli occhi di Dio e il giudizio giungerà su loro a causa di esso. Incompreso. Daniele non fu compreso quando tutti gli altri figli di Israele si inchinarono all'immagine, ma lui e Sadrach, Mesach e Abednego rifiutarono di inchinarsi. Beh, dissero, qual è il suo problema? L'intera nazione disse, qual è il problema di questo pazzo? Beh, tutti gli altri ebrei riconoscono il nostro Dio. Lo riconoscono, si inchinano quando suoniamo le trombe, e suoniamo le trombe, e suoniamo i salteri e così via, e suoniamo i flauti, tutti si inchinano. Ma qual è il problema di questo svitato? Qual è il suo problema? Non lo farà? Perché egli era in contatto con Dio. Ecco qual è il problema? Era incompreso. Si supponeva fosse pazzo, o avesse perso la testa, o che fossero un mucchio di svitati, ma stavano solo seguendo la guida dello Spirito. Ecco perché erano incompresi. Tutti i profeti del Vecchio Testamento come sorsero e profetizzarono contro la loro nazione, come profetizzarono contro le persone, come profetizzarono contro la cosa, ponendo su di loro delle maledizioni e facendo cose così. Loro non compresero perché erano servitori di Dio, stavano facendo la volontà di Dio, stavano facendo il servizio di Dio, quindi furono incompresi. E chiunque segua Dio è incompreso. Gesù, il nostro Signore, alla sua nascita, non fu compreso. I magi non furono compresi, stavano seguendo un segno soprannaturale per trovare un re che era nato re dei giudei. Sapevano che c'era una stella che stava sorgendo da Giacobbe, secondo le profezie di Daniele, e sapevano che questo re sarebbe stato un salvatore, che sarebbe stato il re di Israele. E loro arrivarono in 2 anni, sin dall'India, giù attraverso il fiume Tigri e attraverso i deserti e per le montagne, ovunque, e giunsero nella città di Gerusalemme una sera, verso il tramonto, gridando, «Dov'è colui che è nato re dei giudei? Dov'è?» E nessuno ne sapeva niente. Era una cosa strana che il re dei giudei fosse nato e persone lontane centinaia di miglia lo sapessero. E proprio qui nella città dove era nato e il luogo in cui era nato, tra le persone a cui era nato, e loro non ne sapevano niente. Non compresero i magi. Dissero, non esiste il re dei giudei. Abbiamo un re quassù, Erode. Egli non fu compreso alla sua nascita quando nacque, e Maria stava per diventare madre prima che fosse sposata a Giuseppe. Incompreso. Pensarono che fosse nato fuori dal santo vincolo matrimoniale. Non sapevano che lo Spirito Santo aveva concepito questo bambino e lei, ma non fu compreso. Fu un'opera di Dio e le persone non lo compresero. Ancora non lo comprendono, un'opera di Dio è di solito incompresa, solo da persone spirituali, credenti, persone che credono nello Spirito, ma non fu compreso, i magi furono incompresi. Erode non lo comprese, quando Erode disse, beh, ditemi dove si trova il bambino e anche io andrò ad adorarlo, era un ipocrita. Stava mentendo. Ciò di cui aveva paura, non conosceva le scritture che doveva giungere un Messia, un re del cielo. Ed Erode pensava che sarebbe stato un re terreno e voleva ucciderlo per liberarsene. Non era un re terreno. Egli disse che questa terra non è il suo regno. Se questo fosse il mio regno, i miei sudditi combatterebbero per me. Ma il mio regno è di lassù. Erode non lo comprese. Pensò che si trattasse di un re terreno. Ecco come dicono oggi. A quale chiesa appartieni se sei un cristiano? Che denominazione? Nessuna! Non lo afferrano, vedete? Non possono capirlo. Pensano che denominazione significhi cristiano. È il contrario, proprio così. Ma non viene compreso dalle persone. Ora, scopriamo che Erode non lo comprese. Non poteva comprenderlo. Nicodemo non poteva comprenderlo. La nuova nascita, quando venne da Gesù di notte, qualcuno lo ha condannato. Io non lo condanno. Era un bravo uomo. Voleva scoprire qualcosa. Era occupato di giorno. Forse era nel suo ufficio di sacerdote o qualcos'altro. Dovette venire di notte. Comunque, arrivò lì. Agì molto meglio di quanto tante persone facciano ora. Non verranno di giorno o di notte. Egli alla fine arrivò, prima che lo condanniate voi. Lo avete fatto? Alla fine arrivò da Gesù e non condanniamolo se noi non siamo stati lì. E se arrivate lì, allora non penso che lo condannerete. No, egli arrivò lì e giunse di notte e forse era occupato in ogni modo. Arrivò. Forse Gesù era troppo occupato a pregare fuori per i malati e altro. L'unico momento in cui poteva raggiungerlo per questo colloquio sarebbe stato di notte, ma alla fine egli giunse lì. Rimase lì finché non ottenne un colloquio con Gesù. E quando Gesù disse, egli disse: Rabbi, sappiamo che sei un uomo inviato da Dio, perché nessuno potrebbe fare queste cose che tu fai se Dio non è con lui. Gesù disse: se alcuno non è nato di nuovo, non può entrare nel regno, nemmeno vedere il regno. E il grande rabbino, maestro in Israele, disse: io, un vecchio uomo, devo entrare nel corpo di mia madre e nascere di nuovo. Vedete, egli non comprese di cosa stesse parlando Gesù, proprio non lo afferrò. Perché quel Gesù stava parlando di una nascita spirituale e lui stava cercando di applicarlo alla nascita naturale. Così non lo comprese, non lo afferrò. Egli proprio come fanno le persone, proprio come Nicodemo. Molti di noi non capiscono le cose di Dio perché le prendiamo soltanto e le applichiamo a una cosa naturale. Come diciamo, un dottore dice: oh, non credo nella guarigione divina. Non credo ci sia niente. Sentì un dottore dire a una donna in un ufficio una volta, disse, e lei non sapeva, egli voleva sapere cosa fosse successo a un nodulo che lei aveva. Lei disse: il fratello Branham ha pregato per me e il Signore mi ha guarita. Egli disse: io non lo credo. Disse: io non riesco a credere a qualcosa del genere. Disse: dimmi chi lo ha tolto. Disse: trovi la cicatrice. Disse: cosa ci ha messo sopra? Disse: proprio niente. Disse: ha solo fatto il mio nome nella riunione e la cosa mi ha lasciata. E io ero seduto proprio nella stanza accanto, proprio così, seduto proprio nella stanza accanto che ascoltavo. Lei non sapeva che io ero lì e lui non sapeva che mi trovavo lì perché non mi conosceva nemmeno, vedete? E lì ero seduto lì. E disse, portando qualcun altro allo studio di un dottore, è proprio così. E volevo solo sentire cosa lui dicesse. Io presi il paziente, uscii di lì quando scoprì che egli non credeva. Così disse, non credo ad una parola di questo. Disse, non ho ancora visto niente che potrebbe fare una cosa così. Proprio non lo credo. Disse, devo vederlo prima di crederlo. Lei disse, beh, che ne è del mio nodulo? Lui disse, dovrei vederlo andare via prima di crederci. Capite? Vedere non è credere. Fede è sostanza di cose che non si vedono. Vedete, voi prima lo credete e poi accade. Così l'uomo non era un credente, così dunque era tutto un mistero per lui. Non sapeva di cosa stesse parlando perché non poteva comprenderlo. Era un enigma per lui. Le persone oggi dicono: oh, non credo in quella guarigione divina, non credo in quello Spirito Santo, non credo in quel parlare in lingue, non credo in quel giubilare, non credo in tutte queste cose del genere. Io non ci credo. Perché? È un mistero. Non state proprio capendo. È Dio. Si trova qui nella Bibbia. Eccolo che sta portando gli stessi risultati che la Bibbia ha detto che porta. Allora deve essere Dio. Voi proprio non lo comprendete. è tutto. Dio è incompreso. I suoi discepoli non riuscivano a comprendere i suoi miracoli. Quella notte in cui andò nella barca ed egli disse: qual'uomo è costui che anche i venti e le onde gli obbediscono? Loro non compresero che egli non era un uomo, era Dio. Ecco qual è il problema oggi con le persone. Vogliono renderlo una piccola mascotte o qualcos'altro che porti la mazza. Vogliono renderlo solo un piccolo individuo intorno al campo. Egli non era un piccolo individuo intorno al campo, era Jehovah, Dio. Non lo compresero, si aspettavano che fosse solo uno di loro. Non era uno di loro, era Dio tra loro, era più che un uomo. Come ho spesso detto, era un uomo quando ebbe fame, ma era Dio quando sfamò 5.000 con un pane, due pani e dei pezzi di pesci. Era un uomo quando era stanco in fondo a una barca, ma era Dio quando mise a tacere i venti e le onde fece sì che gli ubbidissero. Qual uomo è costui? Non era un tipo d'uomo, era Dio manifestato in un uomo. Loro non lo compresero. Pensavano che fosse un uomo, il figlio di Maria, un falegname, ma egli era Dio manifestato nella carne. Amen. I soldati romani non lo compresero. Quando lo fecero stare nella corte e misero uno straccio sui suoi occhi e lo colpirono sulla testa e dissero: ora, se sei un profeta, tutti loro dicono che sei un profeta, vieni a dirci chi ti ha colpito sulla testa. Capite? Non capirono che Gesù aveva detto: faccio solo quello che il Padre mi mostra di fare, faccio quello che il Padre mi mostra e poi faccio quello che mi dice di fare. Non lo compresero, non compresero il suo ministero. I giudei non lo compresero, come venne per essere loro amico e salvatore e volevano fare di lui qualcosa che era malvagio. Non compresero il suo ministero. Egli disse alla regina del mezzodì: risusciterà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perciò che ella venne dagli estremi termini della terra per udire la sapienza di Salomone. E qui è uno che è più che Salomone. Ma loro non compresero che lui era più che Salomone. Pensavano che fosse solo un uomo. Molti di loro pensarono che egli fosse nato fuori dal santo vincolo matrimoniale, venuto fuori da una cattiva famiglia, che avesse questi desideri e così via, e un figlio illegittimo, su cui abbiamo appena avuto la domanda. Non potevano nemmeno... Dicevano, sappiamo che sei nato fuori dal santo vincolo matrimoniale. Hai un demonio su di te. Tu cerchi di insegnarci? Noi siamo rabbini. Egli disse: siete da vostro padre, il diavolo. Vedete, non compresero. Quando i soldati romani ritornarono una volta ascoltandolo, dissero: mai un uomo ha parlato così. Non abbiamo mai sentito un uomo parlare così. Non era un uomo che parlava, era Dio, sì signore. Gli uomini non parlavano così. Un uomo dice e proferisce le scritture. Gesù fa vivere le scritture. Un uomo non vive così. La scrittura dice questo, qui, eccolo. L'uomo può dire: la scrittura lo dice, ma è quasi tutto quello che possa fare. Ma Gesù poteva dire: io e il Padre mio siamo uno, il Padre mio dimora in me, chi ha visto me ha visto il Padre. Nessun altro poteva dirlo. Amen. Alleluia! È così. Chi ha visto me ha visto il Padre. Nessun altro poteva dirlo. Non meraviglia che quei soldati dissero: mai un uomo ha parlato così. Non parla come uno scriba o un predicatore, parla con autorità. E persino i demoni gli obbediscono, e i venti e le onde gli obbediscono. Pensavano che lui fosse un uomo, ma era Dio. Vedete, non fu compreso. Dissero: sei nato illegittimo, sei nato fuori dal santo vincolo matrimoniale e cerchi di insegnarci? Sappiamo che sei pazzo e hai un demone. Sei un samaritano, sei stato lassù e hai preso quei demoni su di te. Stai cercando di insegnare a noi santi rabbini. E gli disse: siete da vostro padre il diavolo. Sì, non lo compresero, non sapevano chi fosse. Ecco qual è il problema oggi. Persone che cercano di renderlo qualcosa che non è. Non è solo un uomo, è Dio in un uomo. Nessuna terza persona, egli è l'unica persona. Sì, Signore. Beh, certo, non lo compresero. Il fariseo, quel fariseo che lo invitò laggiù quella volta a cena, un grande banchetto, non lo comprese, pensò solo che lo avrebbe avuto laggiù. Ho predicato su quel messaggio qui fuori non molto tempo fa, alla colazione, credo, a Chicago, a quella colazione. Quel fariseo disse, ora guardatelo, seduto lì in fondo, con i piedi non lavati e tutto. Quella piccola donna è entrata, lo ha lavato con le lacrime e asciugato con i capelli del suo capo. Disse, se fosse un profeta saprebbe che tipo di donna è quella lì che lava i suoi piedi. Dimostra che non è un profeta. Gesù si alzò e disse, Simone, ho qualcosa da dirti. Amen. Non aveva proprio capito e basta. Disse, io, tu mi hai invitato a venire e ho lasciato il mio programma pieno di impegni per venire al tuo invito. E quando non mi sei mai venuto incontro alla porta, non mi hai mai lavato i piedi, non mi hai mai unto il capo, non mi hai mai baciato per darmi il benvenuto, mi hai solo lasciato entrare sporco e puzzolente, pieno di sudore, e mi hai messo qua in un angolo per prenderti gioco di me. Ma questa donna mi ha baciato i piedi incessantemente e li ha lavati con lacrime di pentimento. Che bell'acqua! E li ha asciugati con i capelli del suo capo. Ho qualcosa contro di te, Simone. In verità ti dico, i suoi peccati, che sono molti, le sono tutti perdonati. Simone non comprese, lei comprese. Simone disse, solo un uomo. Lei disse, è Dio il mio Salvatore. Lui era incompreso, è ancora incompreso. I discepoli al Calvario non compresero quando tutti loro lo rinnegarono e andarono via. Come poterono vedere un uomo che avevano conosciuto, che compiva miracoli e resuscitava i morti, e tuttavia si sottopose alla morte e camminò lì in mezzo, percosso e piangendo lo sputo che gli scendeva sul viso e il sangue mischiato adesso, dove avevano strappato via manciate di barba, la staccarono dal suo viso e deturparono la sua schiena al punto che le ossa trasparivano, e lo calciarono e lo percuoterono da ogni parte, poi imprecando i soldati ubriachi lo percuoterono proprio per la strada e rimase fermo e permise che lo facessero. Non compresero, così rimasero lontani. E così il diavolo non lo comprese. Il diavolo disse, di certo quello non può essere un figlio di Dio che stava lì ad essere maltrattato in quel modo, e loro che imprecano, e i miei discepoli laggiù che proprio lo trattano in tutti i modi, e lui che lo accetta. Non è il figlio di Dio. Anche i farisei, i sacerdoti, non lo compresero. Dissero, se tu sei il figlio di Dio, portati giù da lì. Il ladro alla sua sinistra non lo comprese. Disse, se sei il figlio di Dio, toglici dalla croce. Salva te stesso e anche noi. Ma il ladro alla destra lo comprese. Disse, noi abbiamo fatto del male e meritiamo quello che stiamo ricevendo, ma quest'uomo non ha fatto niente. Signore, ricordati di me quando entri nel tuo regno. Osservate, quella voce rispose, disse, di certo tu sarai con me in paradiso. Comprese che quello era Dio che moriva per i nostri peccati. L'unico modo in cui potesse morire sarebbe stato messo a morte nella carne. Non può essere messo a morte nello spirito, perché egli è lo spirito eterno e doveva trovarsi nella carne per essere messo a morte. Così loro davvero non compresero. Lui lo comprese. Un giorno, circa 10 giorni dopo quello, o circa 40 giorni dopo quello, erano 50 giorni, i discepoli salirono in un alto solaio e rimasero lassù per 10 giorni e notti, finché non giunse il 50° giorno. Allora all'improvviso giunse lì un suono dal cielo, come un vento impetuoso che soffia, perché Gesù aveva detto loro, ed ecco io mando sopra di voi la promessa del Padre. Padre mio, or voi aspettate nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti della potenza da alto. Sapevano che esso sarebbe giunto, sapevano che era, doveva accadere. Andate lassù e aspettate finché lo mando. Aspettarono lassù, confessarono, tutto se n'era andato dalle loro menti e cuori. Stavano aspettando, tutti di pari consentimento, in un unico luogo, aspettando la promessa. Camminando su e giù, gli uomini e le donne, lassù che camminavano da ogni parte insieme in quest'alto solaio, tutte le porte sbarrate, così che i giudei non potessero entrare e far loro del male. Tutte ad un tratto erano lassù che camminavano da ogni parte, e giunse là un suono dal cielo, come un vento impetuoso che soffia, turbinò roteando in quel luogo, e le lingue di fuoco cominciarono a posarsi su di loro. Le porte si spalancarono, le finestre si aprirono, andarono fuori per le strade. E non furono compresi, tanto che dissero: non sono questi uomini pieni di vino dolce? Queste persone sono ubriache, perché li sentiamo blaterare qualcosa che non sappiamo di cosa stanno parlando. All'improvviso dissero: come li udiamo noi, ciascuno, parlare nella nostra propria lingua natia? Non sono tutti questi Galilei? Non compresero che era la promessa del Padre. Poi Dio ebbe un profeta là che poté alzarsi e parlare. Pietro disse: uomini di Gerusalemme, voi che abitate in Giudea, non fraintendete questo. Questo è quello che fu detto dal profeta Gioele, e avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. Espanderò lo spirito mio sopra le mie serventi e serve, e profetizzeranno, e farò prodigi di sopra nei cieli e di sotto sulla terra, e fuoco e vapore e colonne di fumo. Avverrà prima che il grande e terribile giorno del Signore arriverà, che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Era l'opera di Dio, era lo Spirito Santo, ma loro non lo compresero. Non fu compreso. Egli è sempre stato incompreso. Israele non lo comprese. Le persone al tempo di Noè non lo compresero. Le persone al tempo di Daniele non lo compresero. Le persone al tempo di Giovanni non lo compresero. Le persone al tempo del profeta non lo compresero. Le persone nell'epoca pentecostale non lo compresero. Le persone in quest'epoca non lo comprendono. È ancora lo stesso. Non lo afferrano, perché egli è incompreso, e stanno cercando di paragonare il naturale con lo spirituale. Quando le persone là, subito dopo il giorno di Pentecoste, quando erano tutti ripieni dello Spirito Santo, ebbero questa grandissima riunione lassù. Chiamarono un uomo laggiù, storpio, dal grembo di sua madre. Due di loro stavano camminando per la strada, e questo mendicante agitò un barattolo e chiese dei soldi. Ed egli disse: io non ho né argento né oro, ma quel che io te lo dono, disse, nel nome di Gesù Cristo il Nazareo, alzati e cammina. Ed egli prese l'uomo per la mano e lo sollevò, e in quell'istante le piante e le caviglie si rafforzarono, e iniziò a camminare, e balzando e correndo e saltando e lodando Dio. Entrò nel tempio, e tutte le persone iniziarono a riunirsi, e urlando e andando avanti. Beh, era insolito, e li misero in prigione e li minacciarono che non dovevano predicare più nel nome di Gesù. E Pietro disse: a chi dobbiamo dare ascolto, a Dio o all'uomo? E loro li liberarono, pensando che, siccome li avevano frustati un pochino e minacciati, che la prossima volta li avrebbero impiccati o bruciati o messi sulla croce o altro, avrebbero smesso. Ma la cosa successiva che scoprirono loro, si trovavano fuori per la strada che lo facevano di nuovo. Perché? Non compresero! Non erano quelle persone, era Dio in quelle persone che faceva quelle cose. Quando catturarono il piccolo Stefano alla corte del Sinedrio, quella mattina, dissero: lo porteremo di fronte a questa corte. Quando tutti questi rabbini e giudei, e sommi sacerdoti, e santi padre, tutti tutti loro riuniti là fuori, questi dottori in teologia, ciò lo spaventerà a morte. Così lo portarono fuori in queste catene e lo fecero stare là fuori, un piccolo individuo, come un agnello, in mezzo a un branco di lupi furiosi. Dissero: osservatelo che si abbassa ora a dire, ritirerò tutto, fratelli, non datemi più fastidio. Egli disse: uomini di collo duro ed incirconcisi di cuore e di orecchi, perché contrastate lo Spirito Santo come fecero i padri vostri, così fate ancora voi. Amen. Scoprirono che non si trattava di lui, perché loro presero delle zolle e si misero le mani nelle orecchie e iniziarono a digrignare verso di lui e lo lapidarono a morte. E quando egli sollevò il capo verso il cielo, i colpi che lo ferivano da una parte all'altra della testa, egli disse: io vedo i cieli aperti e Gesù che sta alla destra di Dio. Amen. E si addormentò tra le braccia del Signore Gesù. Quando morì, disse: Padre, non imputare loro questo peccato. Vedete, non compresero quello che fecero. Paolo scandalò, osservò questo. In seguito questo lo irritava e disse: sono il minimo tra tutti loro, perché sono stato testimone della morte di Stefano, tuo santo. Amen. Ecco tutto. Vedete, le persone non comprendono questo entusiasmo. Le persone non comprendono oggi, non comprendono la potenza dello Spirito Santo. Lo chiamano un mucchio di santi rotolanti. Lo chiamano un mucchio di persone che non sono sane di mente. Non comprendono che bisogna perdere la propria, ciò che voi chiamate la vostra mente sana, per conoscere Cristo, perché allora avete la mente di Cristo. Non potete avere allo stesso tempo la mente del mondo e la mente di Cristo. Una è carnale e l'altra è spirituale. Chi cammina secondo la carne è carnale, chi cammina secondo lo spirito è spirituale. Amen. Così io perderò me stesso e lo troverò, Signore, in te, sì Signore. Così Dio è incompreso, non siete voi a essere incompresi, è lo Spirito Santo che ve lo fa fare, che loro non comprendono. Amen. Non stanno parlando contro di voi, stanno parlando contro di Lui. Le persone sono incomprese. Là possono lasciarle andare, ma loro ritornano dritti per la strada e ricominciano. Lo stesso oggi non comprendono le persone, non sanno cosa esso sia. Oggi sono incompreso nel mio ministero che egli mi ha inviato alle persone. Non lo comprendono. Tutti loro hanno detto: crediamo al fratello Branham. Ho parlato con un predicatore poco fa, ha detto: fratello Branham, noi tutti sappiamo che sei stato inviato alla chiesa, ma il punto è: come mai battezzi nel nome di Gesù? Non comprendono le scritture, non le comprendono, è per questo che egli mi ha inviato, è il mio scopo nell'essere qui. Perché insegni la progenie del serpente e cose così che sono contrarie a quello che insegniamo noi? Beh, fratello, ecco perché sono qui. Loro proprio non lo comprendono. Amen. Ma Dio mi sta rendendo testimonianza tramite la sua parola, i segni dello Spirito Santo in... Non importa quanto loro non lo comprendano, Dio sta confermando la parola. Amen. Dio è sempre stato incompreso e quelli che vivono con Dio sono incompresi con Dio, perché è Dio che opera in loro. Amen. La credete? Io l'amo. Io l'amo. Perché prima amate? Alzate le mani e date lodi. Questo la mia salvezza alla croce del Calvario. Siete felici di essere incompresi? Una volta cantavamo un piccolo cantico dicendo: ora sono segnato, 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 segnato dallo Spirito Divino. Esatto, persone che una volta mi amavano, ora mi voltano le spalle perché sono segnato, segnato dallo Spirito. Amen. Ho perso la mente per le cose del mondo, per ricevere la mente di Cristo. Dunque, se ho la mente di Cristo, la mia mente cerca quelle cose che sono lassù. Mi piacerebbe che qualcuno mi mostrasse un altro battesimo corretto al di fuori del nome di Gesù Cristo. Vorrei che qualcuno mi facesse vedere una scrittura che dica che il serpente non aveva una progenie. Vorrei che qualcuno mi mostrasse una scrittura che dica che ci sono tre dei. Allora dicono, beh, perché così? Dio ha inviato il suo messaggio e ne rende testimonianza. Conferma la parola con segni che seguono. Ecco cosa ha detto la Bibbia. Non possono negarlo, è un dato di fatto. Ma cosa hanno fatto? Non lo hanno compreso, perché non sono venuto nel nome delle assemblee di Dio. L'unità, o la dualità, o la trinità, o la chiesa di Dio, o la battista, metodista, presbiteriana, luterana. Io non vengo in nessuno di quei nomi, vengo nel nome di Gesù Cristo e Dio, tramite la sua misericordia, conferma il messaggio con la potenza della risurrezione di Gesù Cristo. Quindi è ancora lo Spirito di Dio che le persone non comprendono. Esatto, incompreso. Certo, siete incompresi. Tutti quelli che vivono piamente in Cristo Gesù sono incompresi. Sin dal giusto Noè fino al santo del tempo moderno di oggi sono incompresi, sempre stati. La gente non lo comprende. Israele non lo comprese, non comprendono, proprio non possono, perché sono carnali nello spirito e non, esso non si discosterà con lo spirituale, perché non si mescolerà. Ma sono felice che viviamo in un regno che non è fatto con mani d'uomo. Sono felice che andremo in un regno con cui l'uomo non ha avuto niente a che fare. Sono felice che il nostro regno sia lassù, e se il nostro regno è lassù, siamo nati da lassù. Allora cerchiamo quelle cose che sono lassù, dove Cristo siede alla destra di Dio. Oh, dove Lui non si vergogna di noi, è la nostra testimonianza. Noi non ci vergogniamo di Lui su questa terra, perché siamo pellegrini e stranieri. Non siamo di questa terra, siamo nati dallo Spirito di Dio. Siamo seduti insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù, lavati nel suo sangue, nati dal suo spirito, ripieni della sua grazia. E così incompresi, ma cosa ci importa? Lo amiamo. Non lo amate? Benissimo, Teddy, dacci la nota su Io l'amo e cantiamolo col massimo della voce. Io l'amo. Del Calvario. Non è meraviglioso? Non lo amate? Non siete contenti di essere particolari? Real sacerdozio, popolo scelto, popolo d'acquisto che offre sacrifici spirituali, i frutti delle vostre labbra, dando lode a Lui. Vi canterò ora un cantico, mi sento di cantare. Molti trovo che non riescono a capir perché son così felice e libero. Sono stato riempito dello spirito, dubbio non c'è, ed ecco in me cosa non va. Oh, ecco in me cosa non va. Oh, ecco in me cosa non va. Sono stato riempito dello Spirito, dubbio non c'è, ed ecco in me cosa non va. Vi piace? Cantiamolo tutti allora! Molti troviamo che non riesco a capire, perché siamo così felici e liberi. Siamo ripieni dello Spirito, dubbio non c'è, ed ecco in me cosa non va. Oh, ecco in me cosa non va. Lode a Dio. Oh, ecco in me cosa non va. Sono stato riempito dello Spirito, dubbio non c'è, ed ecco in me cosa non va. Oh, quando son felice canto e giubilo. Alcuni vedo non lo capiscono, ma ho passato il Giordano per la bella terra di Canaan, ed ecco in me cosa non va. Oh, ecco in me cosa non va, lodi a Dio. Oh, ecco in me cosa non va. Ho passato il Giordano per la bella terra di Canaan, ed ecco in me cosa non va. Oh, amocio, e voi? Passato il Giordano per la bella terra di Canaan, dico addio al mondo, sollevato al di sopra delle cose del mondo, ora sto vivendo in questa atmosfera celeste. Certo, mi comporto in modo ridicolo per quegli avvoltoi laggiù. Sì, certo, sto volando al di sopra, è così. Cosa ci importa? Stiamo vivendo nella terra di Canaan. Amen, sì signore, mangiando la nuova uva, trascorrendo davvero un tempo meraviglioso, ripieni di gloria, ripieni di potenza, ripieni di Spirito Santo, sì signore. Dissero di Stefano, era un uomo ripieno. Ripieno di cosa? Ripieno di cosa? Era ripieno dello Spirito Santo, era ripieno di potenza, era ripieno di sapienza, era ripieno di forza. Cosa li aveva messi tutti insieme? Era ripieno dello Spirito Santo. Ecco in cosa risiedono tutte queste cose. Ecco cos'è la Chiesa del Dio vivente. Non ne sei contento, cristiano? Comportati da felice. Se sei incompreso, tutti quelli che vivono pienamente in Cristo Gesù saranno incompresi. Lo sono sempre stati, lungo tutta la Bibbia. Ora, cosa sto cercando di dire? A voi persone che parlate lingue, a voi che giubilate, danzate nello Spirito, le persone dicono, oh, sono sciocchezze, ricordate soltanto che sono andato proprio indietro e ve l'ho fatto vedere, proprio attraverso la scrittura, sono sempre incompresi. Ricordate, siete nella scrittura e state facendo quello che è giusto, rimanete proprio con ciò, Dio è con voi, rimanete proprio nella scrittura, Dio si prenderà cura del resto. Amen. Io lo amo. Cantiamo il mio buon vecchio cantico battesimale, quello che stavamo cantando la prima volta che l'angelo del Signore fosse mai apparso davanti all'uomo nella sua presenza. Io stesso lo avevo visto prima, ma la prima volta che sia mai sceso. E quando scese, egli disse, come Giovanni fu inviato a precedere la prima venuta di Cristo, il tuo messaggio precederà la seconda venuta di Cristo. Centinaia e centinaia e centinaia di persone che stavano sulle sponde laggiù quando esso scese nel giugno del 1933 al fiume, e noi ci trovavamo sulle sponde cantando sulle rive del tempestoso Giordano sto e rivolgo uno sguardo speranzoso verso la bella e felice terra di Canaan, dove si trovano i miei beni. Sono diretto verso la terra promessa, sono diretto verso la terra promessa. Oh, chi andrà e verrà con me? Sono diretto verso la terra promessa. Oh, sono diretto verso la terra promessa. Sono diretto verso la terra promessa. Oh, chi andrà e verrà con me? Sono diretto verso la terra promessa. Quando raggiungerò questo salubre luogo e sarò in eterno beato, quando vedrò il volto di mio padre e sul suo petto riposerò. Oh, sono diretto verso la terra promessa. Oh, sono diretto verso la terra promessa. Oh, chi andrà e verrà con me, sono diretto verso la terra promessa. Su quelle vaste pianure stese splende un giorno eterno. Lì Dio, il Figlio, regna per sempre e la notte si disperde. Sono diretto verso la terra promessa. Sono diretto verso la terra promessa. Oh, chi andrà e verrà con me? Sono diretto verso la promessa. Cantiamolo solo un'altra volta e stringete la mano a qualcuno intorno a voi. Sono diretto verso la terra promessa. Sono diretto verso la terra promessa. Oh, chi andrà e verrà con me? Sono diretto verso la terra promessa. Ora, senza un'ombra di dubbio, tutti voi che avete accettato Cristo e sapete di essere nati di nuovo dallo Spirito, alziamo le mani ora e cantiamo. Sono diretto verso la terra promessa. Beh, sono diretto verso la terra promessa. Oh, chi andrà e verrà con me? Sono diretto verso la terra promessa. Non vedo questo da molto tempo. Signore, prendete dalle vostre borse un fazzoletto. Signori, tirate fuori i vostri fazzoletti dalle tasche posteriori. Ora avremo un'offerta agitata per il Signore. Benissimo, tutti noi insieme agiteremo come se stessimo andando in Canaan ora. Agitate il vostro fazzoletto. Benissimo, ora. Sono diretto verso la terra promessa. Sono diretto verso la terra promessa. Oh, chi andrà e verrà con me? Sono diretto verso la terra promessa. Ora, se c'è qualcuno qui che non si è assicurato la propria elezione e la propria chiamata, che vorrebbe venire mentre lo cantiamo di nuovo, vorreste tirare fuori il vostro fazzoletto e agitarlo di nuovo con noi. Il cancello è aperto ora, i biglietti sono gratuiti. Non verrete? Venite a bordo della vecchia nave di Sion. Sta partendo? Sta salpando, andiamo! Sono diretto verso la terra promessa. Non ci vorrà molto? Oh, sono diretto verso la terra promessa. Oh, chi andrà e verrà con me? Sono diretto verso la terra promessa. Mentre chiniamo i capi, essere come Gesù, solo essere come Gesù, sulla terra io bramo, essere come Lui. Per tutto il viaggio della vita, dalla terra in gloria, chiedo solo di essere come Lui, dalla stella di Betlemme. Un forestiero venne, sulla terra io bramo, essere come Lui. Per tutto il viaggio della vita, dalla terra in gloria, chiedo
solo di essere come Lui.
Non dimenticate domenica, non dimenticate che mercoledì sera c'è la riunione di preghiera. Ricordate, pregate tanto, pregate per me, pregate per il vostro pastore, pregate per il vostro vicino, i vostri diaconi, i vostri amministratori, pregate che Dio si faccia strada con noi tutti.
Essere come Gesù, essere come Gesù, sulla terra io bramo,
è il desiderio del mio cuore,
essere come Lui,
incompreso. Ricordate, Dio non è il vostro desiderio, pensateci.
Dalla terra in gloria chiedo solo di essere come Lui. Mille terra io bramo, solo esser come Lui, per tutto il viaggio della vita, dalla terra in gloria, chiedo solo essere come Lui.
Con i capi chini ora e gli occhi chiusi e i cuori incentrati su Dio, chiameremo su il mio prezioso buon amico, il fratello Roy Borders dalla California, se non avrà, pronuncerà la benedizione su questa riunione. Fratello Borders.